Allora, segretario, procediamo all'appello.
Sì. Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Joselito.
Presente.
Bacchi Edgardo.
Presente.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano.
Assente.
Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna.
Assente.
Malefora Lilia.
Assente.
Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Assente. Ah, presente. Okay. Silvi Danilo.
Assente.
Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Sing Major.
Assente. 21, no? 21.
Allora, 21 presenti, la seduta è valida. Dunque, una comunicazione. In data 23 del mese, a mezzo mai, è stata trasmessa e inserita nell'area riservata agli amministratori della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riguardante l'esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 1, comma 111 e successivi, legge 190 del 2014 adottata dal Comune Fabriano. Nel dispositivo la Corte dei Conti accerta la sostanziale conformità del piano di razionalizzazione alle previsioni di legge, pur rilevando il mancato rispetto del termine previsto per l'adozione dello stesso e riservandosi ulteriori verifiche in ordine alle prospettate misure di razionalizzazione e contenimento. Quindi lo trovate nell'area riservata ai consiglieri. Aveva chiesto per comunicazione l'assessore Balducci.
Io ragazzi approfitto per la seconda volta perché mi sembra che l'unico modo per arrivare a talune persone sia il Consiglio Comunale. Voi sapete che tra qualche settimana avremo qua a Fabriano il Mondiale d'Enduro, per cui si sta in qualche maniera alacremente lavorando, e sembra quasi una stranissima coincidenza, ricominciano ad arrivare lettere particolari a firma di persone particolari, nella fattispecie tanto si può dire un nome di fantasia, Cola Sergio in questo caso, che sembra che questi ragazzi, ragazzi cresciutelli di questo sodalizio, stiano facendo chissà quali disastri, cosa che non è. Però il problema qual è? Che viene mandato a tutti i soggetti di questo mondo, compresa la Federazione Motociclistica Italiana, compresa l'assicurazione, per cui il Cola Sergio che scrive è una persona che non solo conosce molto bene il mondo, il nostro mondo che ci abbiamo attorno a Fabriano e dove si svolge la gara, conosce anche molto bene tutti i meccanismi, addirittura telefona anche spacciandosi per il giometra comunale, ha telefonato il 24 al coordinatore della Federazione Nazionale, Franco Gualdi, il 24 come geometra comunale alle 3:30 del pomeriggio, dicendo che qua c'è una forte sommossa contro questa gara. E io ho detto al coordinatore nazionale, guardi che alle 3:30 del pomeriggio normalmente gli uffici comunali sono chiusi, e poi oggi è la festa del padrono, quindi sono chiusi dalla mattina, non è possibile che questo signore telefoni. Fortunatamente queste sono persone che conoscono questo mondo e che ogni tanto dice queste cose sono normali. Saranno normali per loro, non sono normali per me. A me sembra strano che ogni qualvolta si faccia qualcosa di particolare ci sia sempre qualcuno, e lo dico a Cola Sergio, che invece di costruire prova a distruggere, mi sembra veramente fuori da ogni regola. Visto che è un profondo conoscitore, non lo posso dire, Romagnoli? Penso di sì.
Sono state fatte in altre occasioni lettere. Sono state lette lettere per conto di altre persone, eccetera. Quindi diciamo come è stato usato con lo stesso criterio.
Sì, Presidente, ma non si capisce.
Se nome, le comunicazioni.
Se è nome vero, nome finto, di che stiamo parlando? Non si capisce niente.
È una comunicazione che sta facendo. Se va verso la fine, magari poi dopo andiamo avanti. Sono state fatte diverse volte nomi, cognomi anche di persone, anche da esponenti del gruppo dei 5 Stelle, quindi per la stessa situazione sono state tollerate l'altra volta, voglio dire, non è un problema.
Emanuele, io ti vorrei far capire, cioè è strana la situazione, per cui ho capito che l'unico modo per colloquiare con questo soggetto che si nasconde dietro un nome che non esiste è solamente in questa sede. Cioè, è stranissima questa cosa, ma è l'unico modo per cui che io ho con cui parlarci. Approfitto della vostra pazienza.
Però non è possibile
minuti.
Questo assessore. Cioè, sono lei è l'assessore del comune Fabriano, non può usare il consiglio comunale per comunicare con una persona che c'è un nome che non esiste.
Aspetta un attimo, è una cosa non senza è senso. Che parla l'assessore, io parlo in rappresentanza dei ragazzi che stanno lavorando del Motoclub Artiglio. Per il loro tramite parlo e dico a questo signore che tutto sommato, invece di distruggere, visto che conosce molto bene questo mondo, mi pare di capire, provi a costruire, ci venga a dare una mano, in qualche maniera lo saremo ben felici, ma avremo bisogno di 250 persone al giorno, quindi se lui vuole venga a collaborare invece di farci passare sempre per quel paese sperduto in mezzo alle montagne dove c'è questa cosa. E poi io vi voglio dire un'ultima curiosità, Cola Sergio, nella prima lettera. Perché è curioso questo ragazzo, come fa a sapere quello che c'è scritto nei quesiti che fa il Motoclub Artiglio al Comune e lo cita in virgolettato sulle sue lettere? Lui mi deve spiegare tante cose, io sarei ben felice, gli lascio il numero di cellulare mio magari, se ci posso parlare per chiarire questa situazione che è fastidiosa, perché presenta agli occhi della Federazione Mondiale dove faremo qui il mondiale, ci presenta come una città, non è la faccia della città di Fabriano che c'ha voglia di fare, come una città che distrugge invece di costruire. È questo che mi dà fastidio. Ma perché si deve rovinare l'immagine di una manifestazione per un soggetto di questo tipo? Provi a telefonarmi, ne parliamo, provi a collaborare con noi, visto che conosce benissimo questo mondo, usa termini tecnici e soprattutto conosce tutti i meccanismi della federazione. Quindi, Cola, se vuoi, a tua disposizione.
Grazie, Assessore. Allora, riprendiamo normalmente, dunque, dobbiamo nominare gli scrutatori, che sono i consiglieri Crocetti, Tavolini, Fariano. Passiamo all'approvazione dei verbali a seduta del 26/5/2016 dal 52, per favore. Passiamo all'approvazione verbale a seduta del 26 maggio 2016 dal numero 52 al numero 57, della seduta del 5 giugno dal numero 58 al numero 64, numero 64 e 51. La votazione è aperta. Allora, votazione è conclusa, presenti 23, votanti 23, favorevoli 15, astenuti 7, contrari 1, contrario Romagnoli, astenuti Silvi, Urbani, Peverini, Solari, Pariano, Arcioni e Rossi. Passiamo adesso, quindi è approvato, passiamo adesso all'ora delle interpellanze, sono le 18:16, iniziamo con le interpellanze. La prima interpellanza è del Movimento 5 Stelle sulla FOI, l'illustra Arcioni.
Presidente, su permesso del consigliere, io volevo dire che Cola Sergio esiste. No, qui è un deputato addirittura. Sergio Cola è un politico italiano, laureato in giurisprudenza. E adesso qui non funziona bene.
Andiamo avanti.
Presidente, non vorrei che noi come Consiglio Comunale, qui qualcuno se ne assume le responsabilità di dire che...
Prego, consigliere Arcioni.
Grazie, Presidente. Allora, il 24 marzo 2016 da fonti stampa si apprendeva che subito dopo Pasqua il sindaco e il presidente regionale si sarebbero incontrati per verificare l'applicazione dell'area funzionale omogenea integrata. Da allora a tale proposito non è stato fornito nessun aggiornamento e se il vertice previsto allo scopo di verificare l'applicazione dell'area funzionale omogenea integrata si è svolto, in caso affermativo quali sono stati i risultati e accordi presi, in caso contrario in che modo si sta procedendo per arrivare nel più breve tempo possibile ad ufficializzare l'applicazione della FOI come più volte annunciato. Dopo la presentazione di questa nostra interpellanza magicamente sembra si sia trovata una soluzione a questa problematica. Grazie.
Prego, sindaco.
Sarò io il mago? Può darsi. Mi manca solo di avere delle doti magiche allora a sto punto, perché siccome ci abbiamo lavorato un sacco di tempo, io credo che forse non vi siete accorti che l'azienda ospedaliera riunita ha cambiato il direttore, ci ha avuto una serie di problemi di organizzativi e di gestione notevoli. L'ospedale di Fabriano, il punto nascita, non ha mai chiuso. Costruire questa ipotesi, penso che l'avrete letta, ve ne siete procurati copia, visto che noi l'abbiamo distribuita ufficialmente perché qualcuno aveva adombrato che non c'era nemmeno l'atto, ma l'atto c'è, è formalmente firmato, è stato firmato la settimana prima, la settimana di accesso al Vescovo, quindi avevamo già l'atto pronto. Chiaro che deve fare tutti i passaggi burocratico-amministrativi e il periodo di interregno nel quale il dottor, come si chiama, il presidente, l'ex presidente dell'azienda ospedaliera, che è stato sostituito?
Galassi.
Dottor Galassi è stato sostituito e tutti i tempi si sono allungati perché il nuovo direttore, quando è arrivato, ha ripreso tutta quanta la cosa in mano e l'ha portata a conclusione. Però per me, siccome l'importante era che tutte le chiacchiere andassero a finire a zero, perché le chiacchiere che si fanno poi vengono smentite dai fatti, e i fatti sono che noi abbiamo, non è la FOI, abbiamo una integrazione tra l'azienda ospedale riunite di Torrette, il presidio Salesi, e l'ospedale di Fabriano, presidio maternità, materno infantile. Credo che questo sia un risultato importantissimo, è un risultato che prevede 2 anni di sperimentazione, perché noi sappiamo che ci vogliono 500 parti, tutta l'attività ora sta nel potenziare le attività e farle raggiungere i 500 parti. Credo che questo è già stato fatto portando qui nel mese di fine aprile, primi di maggio sono state portate 6 ostetriche, stanno per arrivare anche i pediatri, manca la firma della graduatoria dei pediatri e ci sarà la dovuta sostituzione nel biennio dei 2 ginecologi che vanno in pensione con l'integrazione di un altro ginecologo. Credo che abbiamo ottenuto un grande risultato, tutti, perché io non mi arrogo capacità magiche. Credo che è stato fatto un buon lavoro tutti quanti insieme, la città, quindi i cittadini, i partiti politici che hanno sostenuto questa iniziativa con forza, il sindaco e l'amministrazione comunale con le modalità di cui siamo capaci, però credo che è stato raggiunto un risultato, è stata invertita una decisione che dal 2013, fine 2012, già prevedeva la chiusura del reparto maternità. Oggi prevediamo invece un periodo di sperimentazione di 2 anni che, se raggiungiamo i 500 parti, consentirà l'autonomia del reparto e il mantenimento del reparto. Peraltro, nella discussione di queste questioni sanitarie, abbiamo raggiunto anche questo, un dato non semplice da conquistare. Oggi all'area vasta sono stati presentati la modifica della 350, l'applicazione dei nuovi criteri. L'ospedale di Fabriano si conferma di primo livello e uno dei 3 ospedali dell'entroterra che rimarranno, perché ancorché c'è il presidio unico, noi manterremo l'ospedale di primo livello con tutte le specialistiche che avevamo e che abbiamo. Quindi credo che questo sia importante per noi, sia come cittadini ma come consiglieri comunali. Sono stati fatti anche ordini del giorno, non voglio dimenticare anche gli ordini del giorno fatti al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale aperto. Noi, quando abbiamo appurato che le condizioni di sicurezza c'erano, abbiamo contestato la scelta politica. La scelta politica è stata modificata, la Giunta, il Presidente, i tecnici, anzi dobbiamo ringraziare i tecnici perché a differenza dell'Umbria, dove la politica ha fatto l'operazione di costituzione della FOI, qui sono i tecnici che hanno trovato l'intesa e quindi l'equipe condotta a Foriano dal dottor Lamanna e in Ancona dal dottor Grechi hanno trovato un'intesa su come collaborare. Questo mi sembra che sia molto più positivo perché consentirà ai medici di raggiungere l'expertise necessario per sostenere quello che sono i requisiti dell'AGENAS che li obbliga. Quindi spero di aver risposto.
Non più tardi di una settimana fa abbiamo annunciato il deposito appunto di questa interrogazione con la quale abbiamo chiesto che fine avesse fatto questo incontro. Il sindaco oggi ci ha dato le informazioni. Le coincidenze accadono ma non sempre sono tali. Il raggiungimento dell'accordo per la FOI era il minimo sindacale e fa sorridere che a compiacersene siano proprio quelli che hanno creato il problema. Ma è un film noioso, ci ha visto troppe volte, che ormai non merita più recensioni. E il fatto che noi continuiamo a non fidarci di questi soggetti, in particolar modo del nostro governatore Ceriscioli, perché il governatore Ceriscioli era quello che aveva fatto delle promesse anche ad altri territori. Uno di questi è stato pubblicato da poco fa da Cronache Maceratesi, e è diventata una certezza che nell'ospedale Macerata non arriverà il primario scritto nelle carte del 2014 e promesso a più riprese a chi nel frattempo si è avvicinato alla direzione della sanità marchigiana. E non da ultimo il governatore appunto Ceriscioli, che ancora mantiene per sé la delega alla sanità, aveva rassicurato il sindaco Carancini durante la sua visita al nosocomio maceratese. E questo è il risultato, così quello che dovrebbe essere un semplice restyling di questa famosa delibera 350 del 2015 della giunta regionale sembra diventato per alcuni un'occasione per cancellare con un colpo di spugna quanto previsto da quasi un anno e mezzo. Grazie.
Grazie. Allora passiamo all'altra interpellanza, sempre presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Illustra sempre Arcioni.
Grazie Presidente. A Fabriano gli ambulanti versano in occasione delle fiere un totale di 117 euro così suddivise, 40 euro di TOSAP e 77 di canone. Per il mercato settimanale gli ambulanti versano un totale di 561 euro annue così suddivise, 436 euro di TOSAP e 125 euro di canone. A fronte di queste somme, il Comune dovrebbe corrispondere dei servizi, quali ad esempio la disponibilità di servizi igienici, la rimozione dei mezzi che occupano i spazi assegnati, controlli in genere, impianto elettrico. Diversi operatori che partecipano sia al mercato settimanale che agli altri eventi ci hanno descritto varie difficoltà e disagi. In particolare c'è stata denunciata la frequente indisponibilità dei servizi igienici pubblici, con conseguenti forti disagi per gli operatori e la carenza dei controlli verso chi va a occupare le piazzole assegnate. A quanto ci dicono, alcuni utilizzano badge di altri, possibili irregolarità dei DURC, con conseguente grave danno per gli operatori in regola. Quindi chiediamo come vengono organizzati e gestiti i controlli sulla regolarità del DURC dei diversi operatori, sul corretto uso appunto del badge. Quanti verbali sono stati sollevati dall'insediamento della presente giunta in riferimento a eventuali irregolarità riscontrate rispetto ai DURC e all'uso del badge, di conoscere nel dettaglio delle voci l'entità degli incassi ottenuti al pagamento delle quote dovute dagli operatori, l'uso che viene fatto di questi e quindi come vengono reinvestiti per offrire servizi legati all'organizzazione dei mercati settimanali e delle fiere. Se e come si intende porre fine in maniera definitiva la frequente indisponibilità dei servizi igienici pubblici. Abbiamo chiesto su questa interpellanza anche la risposta scritta. Grazie.
Prego, Assessore Paglialunga.
Sì, rispondo andando dietro alle domande della sua interrogazione, così siamo più facilmente comprensibili. Il canone per le fiere è non 77 euro ma 70 euro, come da delibera municipale numero 60 del 3/4/2016, e questo vale per coloro che rientrano nella categoria commercianti. Il canone per le fiere, sempre in base alla delibera di qui sopra, è di euro 40 per coloro che invece rientrano nella categoria dei produttori agricoli. La tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico varia in base alla grandezza del posteggio e parte da un minimo di euro 12 per i posteggi da 4 per 2 e arriva ad euro 50 per i posteggi di massima dimensioni che sono di metri 7 per 5. Relativamente al mercato del sabato, la tariffa annua è stata ridotta perché abbiamo ritenuto intervenire, in quanto eravamo una delle città credo più care delle Marche, e quindi abbiamo visto che in un momento di crisi dovevamo anche noi fare uno sforzo per aiutare questi lavoratori, e quindi è stata ridotta con delibera di giunta municipale del 3/4/2016 ad euro 100 annue, mentre la TOSAP è in effetti, come dite voi, pari ad euro 436.000, che copre l'intero anno solare, e cioè in media 54 mercati, per un costo di 8,07 euro a mercato. A questo si aggiungono le entrate che fanno quelli che in gergo noi chiamiamo gli spuntisti. Gli spuntisti sono quelli che arrivano senza iscrizione all'ultimo momento e che partecipano alla fiera presentando il DURC, e poi dopo spiegherò come, e si chiamano spontisti, che sono quelli appunto che non sono iscritti per tutto l'anno, e questi quando partecipano invece pagano 17 euro. I veicoli in sosta vietata vengono normalmente rimossi, ad eccezione dei veicoli, e qui spesso succede perché con i veicoli moderni sono spesso forniti di cambio automatico, questi non possono essere rimossi ma vengono ricercati immediatamente i conducenti per farli rimuovere a loro, ma noi non possiamo farlo in quanto tutti i carri attrezzi di cui noi utilizziamo e che sono quelli operanti nel territorio comunale non sono in grado di rimuoverli senza procurare gravi danni al sistema di trasmissione. Relativamente ai servizi igienici, consigliere, io qui non posso far altro che darle ragione, ed è vero quanto lamentato, in quanto quelli esterni posizionati sotto il muraglione sono spesso vandalizzati e quindi non fruibili e spesso emanano un odore nauseante. Discorso anche simile per i bagni posizionati all'interno del mercato coperto, in quanto, forse anche a causa di un corretto uso, sono spesso inutilizzabili, e tant'è che l'anno scorso per due mesi li abbiamo chiusi. Nel mercato settimanale, invece, non si sono rivelate occupazioni non autorizzate di piazzole, anche perché, stante il limitato numero di posteggi, la verifica è abbastanza semplice. Si sono accertate, invece, soste di automezzi in piazzole libere. Prima dell'effettuazione della spunta, di cui dicevo prima, che potevano generare errori in quanto poteva sembrare occupata dal titolare. Gli ambulanti sono stati diffidati ad entrare nello spazio adibito al mercato prima di aver avuto l'assegnazione del posteggio. A seguito di questo, oramai da alcune fiere a questa parte, non si entra in piazza se non prima di aver avuto l'assegnazione del posteggio, altrimenti, proprio per evitare che magari uno, per preparare la postazione, parcheggia un attimo vicino e quindi crea una condizione di non assegnazione. I badge sono utilizzati solo per il mercato settimanale e il sabato e non per le fiere, e non risultano attualmente usi non corretti al sistema di rivelazione delle presenze tramite badge. La Regione aveva provveduto a iniziare un discorso su tutte le fiere a livello regionale di questo utilizzo dei badge. Devo dire che la cosa si è fermata, tant'è che anche noi, che siamo stati una delle città che aveva iniziato per primi a fare questo, siamo fermi ai badge rilasciati solo a coloro che fanno i mercati settimanali e non le fiere, perché appunto non c'è ancora questa normativa. Il badge si trova all'inizio della scalinata del mercato coperto e lì vanno. I soldi in entrata non sono vincolati, voi sapete che gli unici soldi vincolati della pubblica amministrazione sono quelli relativi alle multe dei vigili urbani, quindi vanno nella fiscalità generale. Devo dire, perché immagino già che cosa lei mi dirà, che io da tempo chiedo che questi soldi vengano reinvestiti per alcuni servizi, e tra questi in particolare maggiormente, fortemente, per il discorso dei bagni, perché effettivamente la situazione, l'ho già detto prima, concordo perfettamente con lei, è veramente tragica. Però lei sa, i problemi degli ultimi anni di questo comune arrivano e vengono sempre utilizzati per altre cose. Ci impegneremo, mi impegnerò perché questo non avvenga perlomeno la prossima volta. Relativamente alla regolarità del DURC, l'ufficio procede regolarmente alla verifica della regolarità contabile degli ambulanti. Relativamente al mercato del sabato, dell'anno in corso sono state rilevate 3 irregolarità, di cui una prontamente regolarizzata, e altre 2 sono i 2 commercianti che hanno dovuto riconsegnare l'autorizzazione. Relativamente alle fiere, negli ultimi 2 anni non sono state rinnovate autorizzazioni per irregolarità del DURC a 13 operatori per la fiera di maggio e a 8 operatori per la fiera di ottobre. Coloro che partecipano per la prima volta alla spunta, i cosiddetti spuntisti, devono esibire al momento appunto della spunta alle 6:30 da mattina copia del DURC per poter operare e solo in questi mesi, primi mesi del 2016, è stato impedito di operare a quattro spuntisti perché non in regola con il pagamento del DURC. Ci vorremmo procedere quanto prima all'emanazione, nel momento che la Regione, come dice, dovrebbe essere a giorni del bando regionale, e vorremmo, a seguito di questo, regolarizzando il discorso del badge, fare il bando per i posteggi che si sono liberati, cioè di tutti quei bancarellari che adesso non partecipano più per raggiunti di mia età, per motivazioni loro. Ma attualmente noi non siamo in grado di farlo, in quanto a giorni, lo sapete, dovrebbero iniziare i lavori per l'impianto fognario in Piazza Bassa, che interesserà parte della piazza, e quindi i posteggi attualmente non assegnati dovrebbero servire fino ai termini dei lavori, e poi una volta terminati i lavori passeremo a ricollocare gli ambulanti che nuovi ci hanno richiesto di partecipare sulla base dei parcheggi che andremo a liberare finiti i lavori. Io ho la risposta anche scritta, sì, appena la trovo gliela do.
Allora, la parola a Considerazioni per la replica.
No, io ringrazio l'assessore. Ritengo, cioè, da quello che deduco, quindi, soprattutto sul fatto degli incassi che lei diceva, assessore, non vincolati, quindi lei non ha idea dove vanno a finire queste risorse, nel senso, lei ci ha detto che vanno nella fiscalità generale, quindi lei come assessore non sa, diciamo, queste risorse come poi vengono impiegate, nel senso, la filiera utilizzo, che la cosa non mi sembra al massimo la vita, nel senso, indipendentemente da tutto, credo che un assessore debba sapere esattamente poi queste risorse come vengono utilizzate, anche per rispondere ai cittadini che magari lo possono chiedere. E al di là di tutto, io ripeto, ringrazio per la risposta. Analizzeremo la risposta, l'attività che faremo e l'accesso agli atti che faremo in futuro sarà sulla disposizione, sulla cartografia di disposizione degli stalli nella piazza, per continuare a fare ulteriori verifiche di controllo, diciamo, sull'utilizzo delle piazzole, perché dagli operatori stessi ci sono giunte da più parti segnalazioni di irregolarità nell'utilizzo delle piazzole, quindi ci corre l'obbligo in futuro di verificare, a meno che non lo voglia far lei, di verificare nel dettaglio poi effettivamente sulla cartografia e la disposizione delle piazzole come vengono poi utilizzate nel tempo. Grazie.
Grazie, consigliere Arcioni. Allora, passiamo all'interpellanza presentata dal gruppo SEL Fabriano Bene Comune, il consigliere Rossi, sul cantiere della quadrilatero lungo la strada Clementina X86. Prego.
Grazie Presidente. Interpellanza e risposta orale scritta. Premesso che, con la legge regionale delle Marche numero 57 del 2 settembre 1997, è stato istituito il parco regionale La Gola della Rossa e di Frasassi, che si estende per un'area di 10.026 ettari, ricadenti nei territori dei comuni di Arcevia, Cerveto-Desi, Fabriano, Genga e Serra San Quirico. Con una nota stampa del 10 giugno 2016, l'Associazione Ambientalistica Italia Nostra e il Comitato Civico Riprendiamoci la Strada hanno segnalato come all'interno dell'area del parco, sottoposta ai vincoli tutela richiamati, siano comparsi lunedì 6 giugno cartelli della società ANAS Quadrilatero, che segnalano l'imminente apertura di un nuovo cantiere per la realizzazione di una nuova strada con un nuovo ponte sul fiume, quale via di fuga dalla galleria Serra San Quirico Valtreara in costruzione, con probabile sradicamento delle sentieriazioni naturalistiche, il tutto in area protetta ed anche abitata, in un ecosistema geomorfologico fluviale fragilissimo. Il nuovo cantiere dovrebbe svilupparsi lungo la strada Clementina, fatta costruire da Papa Clemente XII nel 1733, per collegare il porto di Ancona con la via Flaminia e quindi con Roma, e che collega i comuni di Genga e Serra San Quirico. La società, posizionando i cartelli relativi all'inizio dell'opera, avrebbe chiuso l'accesso a percorsi escursionistici e naturalistici che si snodano nell'area del parco. La notizia ha suscitato comprensibili e legittimi allarmi, considerato l'alto valore storico, ambientale e paesaggistico della strada e per la totale assenza di informazioni al riguardo. A quanto si apprende alla nota stampa citata, l'inizio dei lavori non sarebbe stato comunicato al comune di Cenga. Risulta all'interrogante che anche il comune di Fabriano non sia stato informato dell'imminente apertura del cantiere. Considerato che, oltre alla decisione relativa all'inizio dei lavori, non si hanno informazioni di alcun tipo in merito alle strade che saranno interessate dal conseguente passaggio ai mezzi pesanti per la realizzazione dell'opera. Circostanze primarie importanza, considerato che alcuni centri abitati come quelle di Falcione e Ponte Chiavadoro, attraverso i quali i mezzi potrebbero passare, sono sottoposti a restrizioni per il traffico ai mezzi pesanti per ragioni di sicurezza e di staticità. Interpella l'amministrazione al fine di sapere se il sindaco sia in grado di fornire maggiori informazioni in merito alla situazione illustrata in premessa, se intenda sollecitare la società Quadrilatero a fornire tutte le informazioni necessarie affinché ogni iniziativa si svolga nel pieno rispetto dei principi di trasparenza anche nei confronti dei cittadini.
Grazie consigliere Rossi. Risponde il sindaco.
Insieme all'architetto Evangelisti in questi giorni abbiamo cercato di acquisire ulteriori informazioni oltre a quelle che erano già presenti negli atti del comune. Comunque, il progetto originario è stato oggetto di richiesta di modifica da parte della Regione Marche con motivazioni per il mantenimento della continuità della 76 storica, salvo per le inevitabili brevi interruzioni. Invece è stato richiesto anche dal Comune di Cenga per il mantenimento della continuità della strada 76 storica tra gli abitati di Valtreara e Gattuccio. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, relativamente alle prescrizioni e condizioni disposte con un parere favorevole emesso sul progetto esecutivo del sovrappasso ferroviario di Cancelli, del viadotto di Lazzaro esistente, di San Lazzaro esistente e della galleria sulla Gola della Rossa. Praticamente la Regione Marche e il Comune di Cenga sostanzialmente hanno chiesto, il Comune di Cenga in particolare, l'approvazione del progetto originario prevedeva l'uscita della galleria interrompendo le comunicazioni che sono date alla 76 vecchia, la Clementina, interrompendo la Clementina per creare questa uscita, e quindi hanno detto se fate quella Valtreara e Gattuccio non sono più collegate, quindi hanno richiesto lo spostamento dell'uscita di sicurezza della galleria sia al Comune di Cenga che la Regione Marche che anche RFI, perché anche per RFI si andava a finire in un punto senza sbocco e si intaccava con la ferrovia, e questi erano i problemi. Il Consiglio di Amministrazione della Quadrilatero, quindi vista, ha deliberato di approvare la variante richiesta, variante numero 3, in data 16 giugno 2012. Per il progetto di variante numero 3, questo di cui parliamo, che comprende anche la realizzazione della finestra di sicurezza in una posizione diversa rispetto al progetto esecutivo approvato, con nota protocollo 9266 del 2012, del 26 aprile del 2012, pervenuta al Comune di Fabriano con protocollo 20239 del 3 maggio 2012, è stata data comunicazione ai sensi dell'articolo 169 a tutti gli enti interessati, e qui c'è tutto l'elenco, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Sovrintendenza, Beni Culturali, Direzioni Regionali, Sindaco del Comune di Fabriano, Sindaco del Comune di Cenga, Sindaco del Comune di Serra San Quirico, di questo progetto. La Regione Marche, con nota 480876 del 25 giugno 2012, acquisita al protocollo del Comune 29544 del 26 giugno, ha chiesto il certificato di destinazione urbanistica dell'area comprensiva dell'indicazione dei vincoli, trasmesso da codesto Comune in data 13 luglio 2012 con nota protocollo 32620, perché l'apertura della galleria, la sola apertura, ricade nel Comune di Fabriano, mentre il tracciato della strada di sicurezza ricade nel Comune di Cenga. Ho scoperto vedendo le carte, insomma. Il Comune di Fabriano ha pubblicato ai sensi dell'articolo 169,4 la variante in corso d'opera numero 3 del 15 maggio 2012 al 13 luglio del 2012, ai sensi dell'articolo 169, testo a legge, e poi te la consegno per iscritto. La Regione Marche, con nota protocollo 56-67-49 del 10 agosto del 2012, assunto al protocollo del Comune di Fabriano, ha trasmesso la delibera di cui al progetto di variante numero 3 non costituisce variante sostanziale ai sensi del citato articolo 169, da che l'atto che il soggetto giudicatore è legittimato ad approvare direttamente la variante, a norma del citato articolo. Ok? La variante non consiste in variante sostanziale e la quadrilatero la può approvare direttamente. La delibera inoltre alcune raccomandazioni, fa alcune prescrizioni, dando atto che restano in capo ai ministeri dell'ambiente e dei beni culturali le rispettive competenze. Le motivazioni sono riscontrabili nel documento istruttorio allegato alla delibera di Giunta regionale. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto con nota del 24 agosto 2012 comunicando che la variante non introduce alcuna criticità sulla componente ambientale e paesaggistica. Sussistevano le condizioni per l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore. Inoltre si fa presente che in data 3 maggio 2012, ai sensi sempre dell'articolo 169, poiché la variante prevedeva l'acquisizione di nuove aree, è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità sul quotidiano locale Il Corriere Adriatico e uno a carattere nazionale Il Sole 24 Ore, e sono stati inviati gli elaborati in data 3 maggio 2012. E sono stati inviati gli elaborati espropriativi ai comuni interessati, alla Regione Marche, al fine di pubblicazione sui rispettivi albi pretori. Alla luce di quanto sopra, avendo il progetto di variante ottenuto le autorizzazioni necessarie, non si ravvisa la necessità di alcuna ulteriore comunicazione di avvio. Questa è la risposta che ci hanno dato attualmente. Agli interessati di lavorazioni approvate e presenti nel progetto. Si fa inoltre presente che la realizzazione dell'uscita della finestra e dei due ponti sul fiume Sino e sulla linea ferroviaria Orte Falconara è all'interno della cava Romita, quindi dell'area di cava dell'ex cava Tacconi sostanzialmente. Questo è quanto. Non si prevedono, da quello che abbiamo saputo, interruzioni dei sentieri, ma questa è una strada che rimane di servizio, di assistenza alla uscita di sicurezza, quindi in teoria sarà utilizzata, speriamo mai che non succeda mai niente all'interno della galleria, ma sarà soltanto una strada di sicurezza che consente il passaggio di tutti. No, garantita, perché? Non cambia niente. Il sentiero è fruibile. Scusa, nel momento in cui tu fai un cantiere, ci sarà una recinzione e in quell'area finché c'è il cantiere non si passa. Qua è come qualsiasi costruzione stradale, quando facciamo il ponte sul fiume, in quel punto non si passa. Ma quando tu fai la liberi, è finito il lavoro, è finito il cantiere, la strada rimane lì, ma non interrompe niente perché può essere attraversata. Non è una strada di collegamento viario come una provinciale o una comunale o quello che sia. È una strada di sicurezza che serve esclusivamente l'uscita di sicurezza della galleria. Peraltro, credo che il progetto, io me ne sono fatto mandare una copia su WhatsApp qualche giorno fa per vedere come stava, sono in grado, se vuoi, di mandarlo, non l'ho allegato qui che non mi sembrava in questo opportuno, ma se vuoi, se fai un accesso agli atti, possiamo anche darti tutte le delibere, gli atti, le pubblicazioni e tutto quanto è stato fatto dal Ministero dell'Ambiente e dagli altri ministeri interessati e dai soggetti che hanno avuto la comunicazione. Peraltro ribadisco, io era maggio, quindi mi sono insediato il 22 maggio del 2012, quindi qualcosa mi può essere sfuggito, ma i tecnici che erano qui hanno fatto le pubblicazioni, le cose necessarie da fare, ma tecnicamente noi avevamo l'uscita, la sola uscita della galleria è in territorio del Comune di Fabriano, da quello che ho capito. Tutto il resto è nell'area del Comune di Genga, che era quello che aveva richiesto la variante. Te lo faccio avere.
Prego, consigliere Rossi, per la replica.
Grazie Presidente, ringrazio anche il Sindaco, ma questa storia è proprio emblematica su quello che sono questi lavori che sono stati fatti dalle parti nostre, soprattutto per quanto riguardano tutti i lavori sulla 76 della quadrilatero. Noi abbiamo questioni che derivano da decine di anni fa e che magari oggi ce le ritroviamo davanti, questa 2012 come ci ha detto il Sindaco, ma ci sono anche situazioni precedenti, e questa è la quadrilatero, è diventata una sorta di odissea che è fatta da ritardi, da speculazioni, da indagini, da devastazioni ambientali. Quello che dico io fondamentalmente è questo: io mi metto nei panni delle persone che quei posti li vivono, le persone che vivono quelle zone, che fanno i sentieri, che amano la natura e amano quei posti. Svegliarsi una mattina, andare su quei sentieri e trovarsi dei cartelli che apparentemente senza alcuna autorizzazione, che bloccano i sentieri, che indicano nuovi lavori, fanno capire se sono lavori, è chiaro che le persone si spaventano e si preoccupano, soprattutto all'interno appunto di quello che è la Quadrilatero S.p.A. Io ricordo che in consiglio comunale di Fabriano siamo stati in due a non votare la Quadrilatero S.p.A., ma non perché eravamo contro le strade, qui non si tratta di essere contro le strade, ma perché la Quadrilatero doveva essere tutt'altro oltre le strade, piastre logistiche, incubatori di impresa, piani d'area vasta, cattura dei valori nei territori, cioè cose che vanno assolutamente contro quello che deve essere la tutela ambientale e la partecipazione dei cittadini. Perché il dato sulla democrazia e sulla partecipazione dei cittadini su queste cose è un dato fondamentale, la Quadrilatero è una legge obiettivo, i consigli comunali non contano più assolutamente niente, le assemblee legislative non contano nulla, iniziano lavori 5 anni dopo le comunicazioni, è chiaro che le persone non sanno le cose. Ed è talmente tanto chiaro che le persone non sanno le cose che non le sanno neanche i comuni stessi, perché nel momento in cui il sindaco Fabriano è stato interpellato su questa questione ha detto io non ne so nulla, l'amministrazione Cenga ha detto io non ne so nulla, poi se vede che in passato queste cose nei comuni c'erano arrivate. Ma questo perché? Perché è una situazione che per sua natura non è assolutamente chiara. Altro che incubatori di imprese, altro che piastre logistiche su questi territori, la bellezza dei nostri territori, la bellezza e la natura dei nostri territori deve essere valorizzata, anche se vogliamo puntare su un modello di sviluppo differente rispetto a quello che è stato fino qui adesso. Non ci sono incubatori di impresa perché non ci sono le imprese e sono fallite, non ci sono piastre logistiche perché le merci non si spostano più. Ma ci sono le nostre montagne, ci sono i nostri paesaggi, c'è la tutela ambientale, ci sono posti meravigliosi. E se noi non cerchiamo di sviluppare una logica sia di partecipazione dei cittadini nei confronti di queste persone, di trasparenza degli atti amministrativi, di visione dei progetti e di coinvolgimento delle comunità che vivono quelle zone, noi non andiamo da nessuna parte. Un sindaco deve tutelarlo il nostro territorio, anche contro il Ministero dell'Ambiente se serve, perché io sono convinto che come l'ha fatta le valutazioni il Ministero dell'Ambiente. Sono convinto che nemmeno sapeva di quello che stavamo parlando, perché il progetto Quadrilatero doveva andare avanti, perché là dentro ci abbiamo buttato una barca di soldi, perché i CNR al contratto, alcuni vanno, alcuni arrivano. Beh, queste cose qui a mio avviso non sono tollerabili, c'è bisogno di molta più serietà, c'è bisogno di informare le persone. Nessuno dice che una galleria non deve essere messa in sicurezza, ci mancherebbe altro, ma deve essere fatto questo in maniera trasparente, deve essere fatto attraverso il coinvolgimento delle comunità, non con 4 fogli che vengono fatti da passacarte su 3 comuni e dopo 5 anni nessuno sa più niente di quello che arriva e dice allora forse speriamo che i sentieri naturalistici non vengano toccati. Questo è un atteggiamento secondo me sbagliato, è un atteggiamento sbagliato a monte e io auspico, cioè sicuramente farò un accesso agli atti per vedere il progetto, ma io auspico che ci siano territori che stanno attenti appunto ai loro comprensori e alla loro salvaguardia e che ci siano sindaci che ci mettono la faccia per difenderli contro le devastazioni e il saccheggio. Grazie.
Prego, sindaco.
Vorrei fare un'integrazione. Penso che tu sai che io sono stato il vicepresidente della provincia di Ancona che non è entrata in Quadrilatero, non ha condiviso questa scelta di fare la strada in questo modo. Noi abbiamo sempre detto che le strade le fa l'ANAS. Questa è stata sempre la nostra indicazione, da sempre. La seconda cosa che però, se vuoi allora, che fa rilievo in quel passaggio, è che la sovrintendenza, i beni, il Ministero dei beni culturali, che di solito si prende tempo, non partecipa alle conferenze e servizi, ma esprime un parere, non ha espresso un parere. La questione principale sulla quale si è dibattuto e credo sia stata inquadrata è che escluso il ponte sull'Esino passa all'interno di una vecchia cava e quindi sta tutto dentro la cava. Questo è il dato che ha, secondo me, o tra virgolette fuorviato il Comune di Cenga, oppure il Comune di Cenga non voleva che interrompesse la vecchia 76 perché avrebbe creato un danno dove c'era la precedente uscita di sicurezza. L'ha fatta spostare, l'unico punto era quello, esce nel Comune di Fabriano, per questo noi sinceramente io non avevo fatto attenzione a questa cosa, mi è sfuggita, la pubblicazione è venuta quel tempo in cui ci insediavamo, ma è che solo l'uscita è nel mio comune, nel nostro comune. Io rilasciavo il certificato di destinazione urbanistica, visto il parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero dei Beni Culturali che non si esprime, non abbiamo ritenuto di come fa niente particolare, anche perché andava dentro un'area di un ex cava.
Cerchiamo anche di fare in modo tale che non ne vengano fuori altre di queste cose nel giro di qualche anno. Quindi se ci sono altri progetti così, tiriamoli fuori subito e analizziamoli subito.
Grazie consigliere Rossi, grazie anche per aver riportato l'attenzione a questo argomento. Passiamo all'interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle sui master universitari, specializzazione e Accademia dei Musici. Illustra il consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, questa interpellanza si rifà a una comunicazione che è arrivata a tutti noi consiglieri e noi abbiamo pensato che fosse utile, presentare questa interpellanza in Consiglio Comunale anche per avere poi una memoria di questa vicenda, insomma. Perché Accademia dei Musici, insieme all'Università Politecnica delle Marche, ha concepito un master universitario postgraduate riservato a possessori di laurea magistrale di secondo livello o diploma accademico di specializzazione secondo livello. Il postgraduate si inquadra come ulteriore livello di specializzazione successivo al secondo e della durata di un anno, precedente al triennio di dottorato di ricerca. Questo master universitario specializzazione dedicato a studenti di tutto il mondo porta ricchezza culturale ed economica alla città che lo ospita e al suo territorio. Il connubio arte e scienza a livello universitario non risulta attivato da altre strutture ed università europee, collocando quindi questo master come particolarmente attrattivo per numeri importanti di iscritti. Accademia dei Musici mette a disposizione la propria sede accademico-museale per alcune discipline storiche. Accademia dei Musici mette a disposizione una dotazione di pianoforti storici e moderni da studio per l'espletamento delle discipline didattico-artistiche in genere da svolgersi nella città della sede prescelta. Il master, per sua natura ed esigenze didattiche, si attuerà nella sede universitaria di Ancona per le discipline scientifiche e per le discipline artistiche, comprese quelle in collaborazione con i conservatori Rossini di Pesaro e Pergolesi di Fermo, si realizzerà nella città della sede prescelta. L'amministrazione Fabriano è a conoscenza di questa progettualità di Accademia dei Musici attraverso conferenze stampa con la presenza del rettore Sauro Longhi dell'Università Politecnica delle Marche, ricevimento delegazione cinese Lenan, rettore e 7 professori, articoli giornalistici, oltre a comunicazioni regolarmente protocollate. Chiediamo se l'amministrazione Fabriano intenda condividere questo progetto universitario individuando una sede prestigiosa a Fabriano e se intenda seguirne gli sviluppi in riferimento al reale numero degli iscritti, dei corsi, dei docenti, nel rispetto delle necessità che si configureranno nel primo e negli anni futuri. A seguito di ciò si ipotizza ad oggi una dotazione di 10, 15, 20, 30 aule, disponibilità di sale da concerto, auditori e teatri. Di conoscere la reale disponibilità dell'amministrazione per la concessione in comodato d'uso gratuito di idonee strutture di proprietà del Comune Fabriano, quale sede delle attività didattico-artistiche verificate nella loro idoneità da Accademia dei Musici. Ad oggi Accademia dei Musici chiede soltanto l'opzione sugli spazi individuati, desiderando iniziare l'anno accademico in data 15 gennaio 2017, con chiusura 15 dicembre 2017, aprendo le iscrizioni dal prossimo 1 settembre e chiudendole al 30 novembre 2016, per poter procedere nel progetto con la tranquillità necessaria.
Prego, assessore Pallucca.
L'amministrazione comunale, faccio una breve storia di tutto quanto in modo che, come ha auspicato lei consigliere, tutti possano essere dotti. L'amministrazione comunale viene contattata da Accademia dei Musici nel settembre 2015 per la realizzazione di un progetto volto a creare a Fabriano un nuovo polo universitario ad indirizzo scientifico-musicale che avrebbe visto coinvolti sia l'Università Politecnica delle Marche che l'Università Cinese delle Nan, i cui rappresentanti sono stati accolti a Fabriano nel mese di ottobre 2015 per visionare luoghi, istituti culturali, eccetera, alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. A seguito di tali incontri, i rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno verbalmente richiesto ad Accademia dei Musici gli atti formali con le sopra citate università, per capire sia la tipologia del loro coinvolgimento, sia per avere maggiori e più dettagliate informazioni sul progetto. Accademia dei Musici, con nota pervenuta al protocollo il 2 novembre 2015, c'è anche il numero, poi vi troverà, ha presentato a questa amministrazione un progetto di massima denominato Polo Universitario Artistico Musicale Scientifico, dedicato a studenti italiani e internazionali, in cui si faceva riferimento ad un sodalizio con l'Università Politecnica delle Marche, atto a creare un partenariato musicale scientifico in grado di rilasciare riconoscimenti universitari di secondo e terzo livello di dottorati di ricerca e master post laurea, che attualmente non sono conseguibili in Italia, quelli di terzo livello. In tale progetto si parlava inoltre dell'apertura di un canale di comunicazione con l'Università cinese di Kaifeng, in attesa di ricevere l'offerta didattica di Accademia e dello studio di programmi da presentare all'Università cinese dell'Henan. Con la medesima nota, in cui si faceva riferimento ad una previsione di presenze iniziali di 300-600 iscritti, destinati a crescere nel tempo, tra studenti e professori, si chiedeva con urgenza all'amministrazione comunale di dichiarare i propri intendimenti per la concreta realizzazione di tale polo universitario nella città di Fabriano. L'amministrazione, visto l'interesse al progetto di massima presentato, si è attivata per verificare la disponibilità di propri locali, chiedendo verbalmente ad Accademia di precisare in maniera più dettagliata la tipologia di stanze e del loro effettivo utilizzo, avvertendo comunque da subito che la richiesta verbale di 30 stanze sarebbe stata non praticabile per l'ente, non avendole a disposizione. Si sottolineava comunque la necessità di prendere visione degli atti formali, dei programmi, dei tempi di realizzazione, al fine di comprendere al meglio le dinamiche e le modalità di collaborazione dell'ente per la realizzazione del progetto in ordine alla portata dello stesso. Il tutto ritenendo che un'amministrazione, prima di poter intraprendere qualsiasi passo verso la sottoscrizione di accordi, protocolli d'intesa ed altro, abbia la possibilità e soprattutto il dovere di visionare e valutare nella sua interezza un progetto che la coinvolga direttamente e che possa veramente portare benefici alla propria comunità. Nonostante ciò, il sindaco rispondeva con una propria nota il 4 febbraio del 2016, che l'amministrazione avrebbe potuto mettere a disposizione parte del terzo piano del complesso ex Fermi, allegando la planimetria dei locali interessati. A tale comunicazione Accademia dei Musici non ha mai dato riscontro. Per discutere del progetto ha avuto luogo anche un'adunanza congiunta della prima e terza commissione consiliare dell'ente, tenutasi in data 28 febbraio, con la presenza, oltre che componenti della commissione, dei rappresentanti dell'Accademia dei Musici, del sindaco e mia. Poi non abbiamo più sentito molto, per cui io ho invitato i rappresentanti di Accademia dei Musici per conoscere a che punto erano gli accordi con l'università. Questo in data 15 giugno e le coincidenze accadono in data 17 arrivata la vostra interrogazione. Volevo sapere i rapporti con le università, chiaramente se erano stati formalizzati, perché un ente pubblico ha bisogno di cose formali, i programmi di studio e i tempi di realizzazione del progetto. L'incontro è avvenuto, è stata anticipata a me una nuova richiesta che poi è stata protocollata in quella stessa data per l'individuazione di una sede prestigiosa. Nella stessa nota venivano richieste le intenzioni dell'ente a seguire gli sviluppi in riferimento al numero degli iscritti, dei corsi, dei docenti, nel rispetto delle necessità che si sarebbero configurate nel primo e negli anni futuri, ipotizzando ad oggi una dotazione di numero 10, 15, 20, 30 sale, 30 aule, sale da concerto, che ricordo ne abbiamo una, auditori, che ricordo non ne abbiamo nessuno, e teatri, che ricordo ne abbiamo uno. In tale nota veniva richiesta la reale disponibilità dell'amministrazione per la concessione in comodato d'uso gratuito di idonee strutture di proprietà del comune, quale sede delle attività didattico-artistiche che dovranno essere verificate nella loro idoneità da Accademia dei Musici. Per tali spazi individuati Accademia richiedeva ad oggi la sola opzione. Veniva altresì data comunicazione dei tempi per le iscrizioni, dal 1 settembre al 30 novembre e di quelli di svolgimento dell'anno accademico dal 15 gennaio al 15 dicembre 2017 al fine di poter procedere con la tranquillità necessaria. A questa nota che era indirizzata al sindaco, il sindaco ha risposto in data 27. Durante tale incontro veniva comunicato dai rappresentanti di Accademia dei Musici che gli accordi con l'Università Politecnica delle Marche sarebbero stati sottoscritti entro la fine del mese di giugno e che il programma di studio del Master era in fase di ultimazione, sarà pronto prima di settembre 2016, che erano stati avviati ottimi rapporti con la Cina per reperire iscrizioni, mentre con la Russia si stavano prendendo contatti. Ho informato che rimanevo in attesa di ricevere da Accademia dei Musici comunicazioni ufficiali sugli accordi sottoscritti e sul programma di studi. L'amministrazione avrebbe dato corso alla verifica della disponibilità di ulteriori locali, che comunque ad oggi non è possibile ipotizzare in un numero totale pari o superiore a 10. Le modalità di concessione di codesti locali e di altri accessori, appunto le sale da concerto e il teatro Gentile, saranno valutate in base al progetto definitivo comprensivo degli accordi tra Accademia e Università Politecnica delle Marche e le università cinesi, dal piano di studi predisposto, dal numero effettivo di iscrizioni e dai costi del master per gli studenti, in base a quanto reso possibile dalla normativa vigente. Spero di essere stata esauriente.
Consigliere Arcioni per la replica.
No, io credo che questa interpellanza sia stata molto utile perché è chiaro che anche dai toni, evidentemente diciamo questo rapporto, non so, è nato con questa amministrazione, è nato purtroppo male, quindi non c'è la sensazione che questo progetto, che noi personalmente riteniamo, che abbiamo seguito un attimino, riteniamo un'opportunità per la città. Evidentemente per questo ente non è così, e la formalizzazione del fatto che più di 10 aule non sono disponibili per lo start-up di questo progetto, lo start-up di questo progetto la dice lunga, diciamo, sulla volontà di questa amministrazione. Sarebbe curioso vedere se poi sia da parte dell'assessore e dell'amministrazione magari ci fosse un atteggiamento diverso quando poi si presentano in comune altri soggetti, no? I famosi mecenate dei noartri che in questa città nel tempo hanno fatto il bello e il cattivo tempo, ma questo non lo scopriremo mai, o forse lo scopriremo in un futuro prossimo. Noi vogliamo replicare dicendo che già da un anno Accademia dei Musici ha iniziato a relazionare all'amministrazione questo progetto, Arte e Scienza in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, e quello che intendeva e intende offrire Accademia dei Musici è un'opportunità culturale che si traduce anche in base a quello che può essere l'organizzazione, diciamo, di questo master, anche una ricchezza economica per la città, e noi personalmente di questo ne siamo convinti, perché poi questa è anche una scommessa che si coglie, secondo noi non si coglie, e crediamo anche che l'amministrazione poteva e può riservare spazi importanti e idonei a questo progetto. Si tratta semplicemente di un'opzione che però dimostrerebbe effettivamente, quindi non solo a parole, di credere, lavorare e investire su questo progetto. E invece l'amministrazione, anche solo per concedere un'opzione temporanea su questi presunti spazi, come diceva l'assessore, richiede ad Accademia dei Musici i documenti dell'Università Politecnica, che sono in fase di chiusura perché la burocrazia c'è anche all'interno dell'università, i contratti con le università cinesi, che non potranno mai esserci perché questo è un master e è una scuola che per essere attrattiva deve fare vedere. Presidente, mi scusi, cioè, no, ma anche dietro, cioè, minimo di rispetto, insomma, minimo. I contratti con le università cinesi, che logicamente è un cane che si morde la coda, perché se io non riesco, fra virgolette, a vendermi poi la location, la location della scuola, è chiaro che la location deve essere attrattiva, se no vedo dura poi che i cinesi si possano iscrivere. Si iscrivono se poi l'offerta complessiva è un'offerta attrattiva. Poi i programmi, il piano di studio, il master annuale, arte e scienza, medicina, musica, tecnologia, il comune li vuole vagliare. Ecco, io vorrei sapere il nome e cognome delle persone che tecnicamente, e io nel senso mi cospargo il capo di genere perché non sarei mai in grado di valutare, diciamo, tecnicamente la bontà di un corso, di un master di questo tipo, però evidentemente all'interno del comune Fabriano ci sono soggetti che sono in grado, dal mio punto di vista, senza alcuna competenza in merito, di valutare, diciamo, questa, la tipologia, la modalità del corso. Conosce il numero degli iscritti e i costi del master, ma cosa servono, diciamo, noi e questa informazione all'amministrazione? Perché noi ci chiediamo, l'amministrazione ha assunto questa posizione che è pretestuosamente dal punto di vista personale e fiscale, per noi evidenzia la mancanza totale di fiducia nell'Associazione Culturale Accademia dei Musici, che dimentica fra l'altro che Accademia dei Musici ha donato alla città un museo unico in Europa e che attraverso le proprie attività didattico-artistiche e di spettacolo è ambasciatrice del nome di Fabriano in ambito musicale di livello internazionale. Cioè, questo per ribadire che questi signori, a differenza di altri che hanno utilizzato spazi pubblici comunali, questi signori le cose le hanno fatte. Al di là di altri che hanno aperto corsi che poi non si sa che fine hanno fatto, drenando fra l'altro una marea di denaro pubblico. Dimentica poi di essere stata partecipa a 3 conferenze stampa per la presentazione dell'Università Arte e Scienza, alla presentazione del rettore Sauro Longhi, che non credo si presti a giochini con dei soggetti privati, e di aver ricevuto, appunto, lo ricordava anche l'assessore, la delegazione dei rettori dell'Università Cinese. E ora, ripeto, si ribadisce la disponibilità di locali al terzo piano dell'ex Fermi. Noi conosciamo tutti quei locali, fra l'altro c'è anche, credo, il contendere con le sedi, con le nuove sedi della Polizia Stradale e dei Carabinieri. Pensate voi se un'università che dovrebbe nei piani essere un'università di prestigio può in qualche modo dividere gli spazi, no, con la Polizia di Stato e con i Carabinieri. Io questa è una cosa che non capirò mai, ma c'è una domanda vera, no? Perché non ci sono spazi locali rappresentativi importanti e nel numero occorrente per iniziare a proseguire nel progetto università? Se non ci sono, poiché già assegnati, con quali criteri sono stati assegnati? Perché io voglio ricordare che mentre c'era un percorso iniziato o comunque un rapporto di conoscenza reciproca con l'Accademia dei Musici, nel gennaio di quest'anno, all'interno del San Benedetto, che dal nostro punto di vista dovrebbe essere la sede naturale di questa università, no, l'amministrazione ha pensato bene di concedere delle aule a delle associazioni, no? Ma va benissimo, noi lo capiamo benissimo qual è il contendere. Da una parte abbiamo 2 soggetti privati che offrono un'opportunità per la comunità che non viene valutata, dall'altra parte ci sono tante persone, tanti ragazzini che cantano, con tante famiglie dietro, con tanti parenti dietro, e forse è per questo che l'amministrazione pensa bene, insomma, no? Fermo restando che, ripeto, con tutto rispetto che porto, diciamo, per questa attività, io penso che per un coro una sede possa valere l'altra, insomma, non credo che un coro locale possa pretendere in assoluto determinati spazi. E fra l'altro questa assegnazione, vorrei sapere, diciamo, queste assegnazioni cosa producono di importante per la comunità, perché da una parte c'è un progetto che potrebbe in qualche modo anche risollevare, se parte in un certo modo, le sorti economiche di questa città, no? Dal nostro punto di vista, ripeto, e dall'altra parte non si capisce bene, no? Queste associazioni cosa portano alla comunità, oltre, diciamo, a spazi che sono chiusi, a progetti fallimentari ed attività non funzionanti. Crediamo che se tutti facessimo la propria parte, Quindi da una parte sicuramente Accademia dei Musici per l'organizzazione, l'amministrazione per riservare spazi idonei, si potrebbe lavorare per attuare un progetto importante che se non dovesse funzionare non avrebbe alcun peso sulla nostra amministrazione. Ci chiediamo perché tante complicazioni per avere una semplice opzione temporanea di occupazione di spazi idonei fino al 30 dicembre 2016. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Se è breve una replica, niente. Comunque è terminata l'ora delle interpellanze che abbiamo iniziato alle 18.16. Quindi.
No, Presidente, scusi.
Prego.
Cioè, io non gestisco le regole di quest'Aula, però lei ha concesso 4 minuti e 33 legittimamente al consigliere Arcioni per la replica. Io chiedo che questi 4 minuti vengano scalati dall'ora iniziale per poter discutere, tra l'altro, l'ultima interpellanza.
Presidente, poi il sindaco è intervenuto più volte che non poteva nemmeno intervenire, quindi recuperiamo tutto il tempo.
Anche se, cioè, per me, allora, diciamo, se dobbiamo fare questo recupero, io propongo propongo ai consiglieri di votare, diciamo, di concedere questi eventi. È un'ora, a prescindere,
Presidente,
diciamo.
Scusi, ma lei che ci sta a fare da solo? Deve prenderle lei queste decisioni, non che propone
allora
sempre al consiglio.
L'ora è finita, a prescindere chi.
Visto che l'ora è finita, però, lei doveva stoppare prima il consigliere Arcioni, non doveva permettere al sindaco di intervenire più volte.
Io credo che lei c'ha ragione, consigliere Presidente, però il problema è che questa situazione oramai è una situazione incancrenita in cui tutti quanti riparlano più volte.
Le interpellanze sono iniziate alle 18.30, sono le 19.18, ecco che voglio dire un atto all'ultima. No.
Io credo che sia una cosa legittima anche perché è l'ultima, almeno la chiudiamo.
Allora, andiamo avanti. Prego.
Grazie, Presidente.
Consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Certo, devo dire che Pariano certe volte aveva un polso più deciso nella gestione di questa adunanza. Grazie.
Grazie consigliere Peverini.
Il posto è sempre a disposizione.
Io la preferisco al precedente, Presidente.
Prego, consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Interpellanza relativa a quanto riferito durante le comunicazioni dal Presidente Renzo Stroppa nel Consiglio Comunale il 26 maggio 2016 in relazione a una diffida presentata contro il Comune dall'azienda agricola Fiordaliso di Renzo Stroppa. I presenti consiglieri comunali, premesso che da quanto sopra riportato allo stesso Stroppa, l'amministrazione comunale ha negato con interpretazioni non condivisibili all'azienda agraria in oggetto una concessione edilizia che pregiudica l'aggiudicazione di finanziamenti erogati nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Regione Marche, se la concessione non verrà fornita entro il 30 giugno di codesto mese, lo stesso Stroppa ha prospettato una causa civile e risarcimento danni contro il Comune di Fabriano per diverse centinaia e migliaia di euro, per tutelare la propria azienda agricola da quello che ritiene essere un danno ingiusto. Il nostro comune è continuamente messo in crisi a debiti fuori bilanci, i contratti di amministrazione si sono rivelate incapaci e dannose per la cittadinanza. Interpellano il sindaco suo delegato per sapere se l'amministrazione comunale si è avvalsa di consulenti esterni prima di esprimere parere contrario, se l'amministrazione comunale ha valutato il rischio derivante dalla possibile causa per risarcimento danni in cui potrebbe incorrere, se in caso di condanna dell'ente comunale pagheranno tutti i cittadini o chi ha espresso il parere contrario alla richiesta dell'azienda agraria Fiordaliso, se corrisponde al vero che alla scadenza del vincolo decennale del catasto degli incendi boschivi previsto in luglio 2017 sia accettabile una richiesta simile a quella che è stata ad oggi respinta. Si chiede di conoscere infine in maniera analitica l'attuale stato dei contenziosi in cui si trova coinvolto il Comune Fabriano in modo che l'intero Consiglio Comunale e tutta la città ne siano informati. Grazie Presidente.
Grazie. Risponde il Sindaco.
Allora, siccome la risposta è chiesta per iscritto e è particolarmente lunga, cerco di fare una sintesi tra tutte le normative che sono state indicate. Permettetemi se... spero di essere chiaro, se non sarò chiaro e volete qualche lettura più dettagliata per tutti i cittadini, me lo dite a maggiore chiarimento. Sono 6 pagine, non so se è il caso di leggerle tutte. Però dico, intanto, consulenti esterni, nel caso specifico l'amministrazione non si è avvalsa di consulenti esterni, ma ha circostanziato il proprio parere sulla base delle analisi degli atti approvati dal Comune in materia e delle indicazioni del parere espressi al Corpo Forestale del Comando Provincia di Ancona. La richiesta di riesame del vincolo, di cui alla 353-2000, è stata inoltrata con nota SUAP del 29 gennaio 2016. Il SUAP, il 18 aprile, ha presentato istanza del permesso a costruire, lo stesso soggetto ha presentato istanza del permesso a costruire il 18 aprile 2016 per intervento di realizzazione di maneggio e scuderia e la variante di autorizzazione paesaggistica inviata via PEC all'autorizzazione, in variante all'autorizzazione paesistica inviata via PEC in data 28 gennaio 2016. Tale area è gravata da vincolo e dalle prescrizioni di cui articolo 10,1, essendo censita al catasto ingenti del Comune di Fabriano, approvato con delibera di Consiglio Comunale 223 del 22/12/2008 e successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 dell'11 maggio 2010 come area percorsa dal fuoco, incendio del 26 luglio 2007 a Monte Civita Vetralla e classificata ad uso del suolo bosco, con nota protocollo 858547 del 26 febbraio l'azienda agricola ha richiesto il riesame del vincolo, la revisione della destinazione d'uso del soprassuolo relativamente alla suddetta area, circostanziando l'istanza sulla base del fatto che il catasto individua l'area come seminativa, il PRG adeguato al PPAR la esclude dalle aree denominate aree boschi e pascoli ed infine l'ente certificatore AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha certificato tale area come seminativa. L'iter istruttorio finalizzato alla lavorazione del parere finale sulla richiesta è quello di seguito indicato. Analisi della metodologia utilizzata per la istituzione del catasto incendi. Sono state elaborate le tavole, parti integranti della deliberazione, nelle quali sono state cartografate all'interno del perimetro dell'incendio le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco e di tipo pascolo, oggetto di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le quali invece non vige nessuna tipologia di vincolo. Mi fai bene che c'ho la gola? Grazie. Sono stati elencati le particelle percorse dal fuoco, parti integranti della deliberazione, distinte per foglio e classificate in base all'uso del suolo. Questo con delibera del Consiglio Comunale 12 del 10 gennaio 2008. Poi è stata verificata i contenuti dei file trasmessi ufficialmente dalla Regione Marche redatti al Corpo Forestale dello Stato, che sostengono non solo la determinazione degli incendi boschivi, ma anche la classificazione delle aree percorse dal fuoco in base all'uso dei suoli, ai sensi del decreto legislativo 227 del 2001, in bosco, non bosco e pascolo. La quantificazione della superficie distinta per ciascuna area classificata. Nel caso in questione, sia la classificazione delle aree percorse dal fuoco relativa all'incendio del 2007, che la quantificazione della superficie corrisponde a quanto riportato al foglio Notizie Incendi numero 3, incendio in località Monte Civita Vetralla, acquisito al nostro protocollo 35528 del 7 agosto del 2007, nel quale sono classificate in termini di tipologia di coltura e quantificate in termini di estensione di ettari le superfici boscate e non boscate interessate dall'incendio. È stato richiesto parere al Corpo Forestale dello Stato, che visti il catasto incendi, il comando forestale del Corpo Provinciale di Ancona ha incaricato ufficialmente il comando regionale di seguire l'istruttoria e ha trasmesso un proprio contributo comunicando il 6 maggio 2016 che in ambito regionale, sulla base specifico accordo di programma AIB siglato tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Marche, il Corpo Forestale dello Stato fornisce annualmente alla Regione Marche i file in formato SHP delle aree percorse dal fuoco perimetrate di norma con GPS speditivi in dotazione ai reparti territoriali e masterizzate in apposito supporto informatico, poi distribuito a tutti i comuni per la redazione del catasto stesso. I rilievi effettuati al Corpo Forestale dello Stato non costituiscono catasto delle aree percorse a incendio, in quanto esclusa la competenza comunale, ma sono accertamenti realizzati nel contesto dell'attività di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati per l'approvazione del catasto. La valutazione di bosco da parte del Corpo Forestale dello Stato, intervenuti nello scenario interessato da incendio boschivo non viene effettuata sulla base delle definizioni catastali o AGEA, Agenzia per l'erogazione in agricoltura, le quali non hanno alcuna rilevanza penale e amministrativa, ma sulla base della definizione di bosco stabilita dal Decreto Legislativo 227 del 2001 e successive modificazioni, provvedimento che ne definisce chiaramente i parametri con valenza giuridica. La forestale, informata SHP, individuato l'area boscata sulla base dei parametri di copertura arborea definiti dal citato decreto legislativo, escludendo la superficie per la quale la copertura arborea non sembrerebbe rientrare nei parametri del bosco. Nella stessa nota la forestale però ha sottolineato che tuttavia è evidente come tale revisione, effettuata a distanza di 10 anni, risulta piuttosto complessa. Infatti, per un'istruttoria adeguata sarebbero stati necessari rilievi tecnici sul soprassuolo boscato al momento dell'evento, finalizzati alla verifica delle essenze presenti, distinguendo le arboree dalle arbustive. Per tale motivo, l'articolo 10,2 della legge 353/200, preventivamente all'approvazione del catasto, opportunamente prevede un periodo di 30 giorni durante i quali possono essere presentate eventualmente osservazioni da parte dei cittadini, e stabilisce che decorso questo periodo è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto del medesimo comma 1. Verifica della conformità, norma di settore, iter di approvazione del catasto incendi, Comune di Fabriano. Adozione della delibera di Consiglio Comunale, pubblicazione dell'albo pretorio, affissione della medesima, presa d'atto delle osservazioni, aggiornamenti del catasto incendi con delibera dell'11 marzo del 2010, delle relative aree percorse al fuoco. Poi verifica la correttezza del certificato di destinazione urbanistica lasciato dal Comune relativo all'area in oggetto, richiesta per atto di compravendita. La norma prevede che in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento, riguardanti le aree e gli immobili situati nelle predette zone percorse incendi, deve essere esplicitamente richiamato il vincolo pena nullità dell'atto. Nel certificato di destinazione urbanistica lasciato al Comune di Fabriano con protocollo 40.612 del settembre 2012, allegato e parte integrante e sostanziale dell'atto di compravendita dei terreni in oggetto, richiesta e indicato il vincolo catasto incendi. Stante quanto sopra, con nota protocollo 21.141 del 16 maggio 2016, il dirigente del settore assetto del territorio ha comunicato la non sussistenza delle condizioni per poter effettuare la revisione del catasto incendi per l'area oggetto di stanza. Le definizioni catastali AGEA non hanno alcuna rilevanza, il dirigente sostiene queste considerazioni. Non hanno alcuna rilevanza penale e amministrativa ai fini della definizione di bosco di cui al Decreto Legislativo 227 e successive modificazioni, provvedimento che ne definisce chiaramente i parametri con valenza giuridica. I rilievi effettuati dal corpo forestale dello Stato, ci ho avuto un attimo, sono ritornato baritono. È vero. Arcioni, ho fatto una magia, sono forte. I rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato sono accertamenti realizzati nel contesto delle attività di polizia giudiziaria che possono essere utilizzati per l'approvazione del catasto. Il catasto incendi del Comune di Fabriano è stato istituito e successivamente aggiornato con delibere di Consiglio Comunale sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e trasmessi ufficialmente alla Regione Marche. La nuova perimetrazione o classificazione fornita al Corpo Forestale dello Stato, come attribuito dall'istruttoria, è dubbia, tanto che nella stessa si specifica che sarebbero stati necessari rilievi tecnici sul soprassuolo boscato al momento dell'evento, finalizzati alla verifica delle essenze presenti, distinguendo le arboree dalle arbustive. La legge quadro in materia di incendi boschivi stabilisce un periodo per la presentazione delle osservazioni agli elenchi adottati, successivamente all'approvazione degli stessi. Ammette la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui il comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto dal medesimo comma 1. L'aggiornamento annuale previsto dalla legge riguarda l'inserimento di nuovi perimetri di aree percorse dal fuoco e non la modifica di quelle approvate, per le quali è ammessa la revisione con cancellazione delle prescrizioni solo dopo che siano trascorsi i rispettivi periodi. Scadenza dei vincoli. I vincoli istituiti con la legge eccetera eccetera, data incendio nel caso fino al 26 luglio 2012 era vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento, di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, solo in caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministero dell'Ambiente per le aree naturali protette o dalla regione competente per la documentazione di situazione di dissesto idrogeologico per particolari situazioni in cui sia urgente l'intervento di tutela dei valori ambientali e paesaggistici. Fino al 26 luglio 2017 è vietata la realizzazione di edifici, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate agli insediamenti civili, attività produttive, fatti salvi in casi in cui detta realizzazione sono stati già rilasciati autorizzazioni comunali in data precedente all'incendio. Fino al 26 luglio 2022 la destinazione dell'area non può essere modificata rispetto a quella preesistente all'incendio. Tale area è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per salvaguardia della pubblica incolumità. Rischio causa di risarcimento danni e soggetti a carico dei quali promuovere l'azione risarcitoria. Vista la legittimità del diniego, che alla luce delle valutazioni e del parere rilasciato agli esperti in materia, come sopra dettagliato, si è valutato che allo stato degli atti non sussistono i presupposti, in caso di un'azione risarcitoria, fondanti un'eventuale condanna dell'ente. Nella denegata ipotesi di una condanna dell'ente, che comunque presuppone come condizio sine qua non l'adozione di un provvedimento riconosciuto illegittimo dal giudice competente, sarà poi la Corte dei Conti a individuare se ricorrono i presupposti, dolo o colpa grave, e a carico di quali soggetti promuovere azioni risarcitorie di recupero di danno erariale. Allora, questa è la risposta che mi ha fornito l'ufficio. Su questa cosa è stata fatta un'analisi approfondita e credo che sia difficile confutare le due tesi. Io ho letto anche le note della ditta proponente e credo che la ditta proponente abbia chiesto anche ripetutamente di assolvere a queste questioni. Abbiamo chiesto di affrontarla con attenzione anche perché riguarda un consigliere comunale oggi presidente e quindi credo che quando riguarda una persona pubblica la cosa debba essere affrontata con tutte le cautele del caso, non contro la persona, perché sarebbe così sbagliato. Noi siamo cittadini, comunque cittadini, che hanno dei diritti e dei doveri da compiere, però essendo personaggi pubblici credo che vada affrontata la cosa con serietà e sono contento che la cosa sia stata disaminata e articolata così approfonditamente, ancorché non sempre possa trovare il consenso della controparte, perché chiaramente chi si sente leso in un proprio diritto ha tutte le potestà di ricorrere al giudice ordinario, che poi, come detto, accerterà le eventuali responsabilità. Però mi sembra, e io vi consegnerò copia di questo atto, mi sembra che la disamina sia stata approfondita, ancorché, come ho detto, non sempre condivisibile da tutti.
Consigliere Solari per la replica.
Grazie Presidente. Avevo chiesto anche in maniera analitica l'attuale stato dei contenziosi del Comune di Fabriano nella interpellanza. No, non ci credo che non l'ha visto questo punto, Sindaco. Non ci credo.
Allora, chiedo scusa. C'ho lo stato analitico, ma non è aggiornato. Perché, guarda, ti darò gli atti, ma siccome quando l'ho visto ho chiesto alcune verifiche, perché so di avvocati che mi hanno detto sta causa è chiusa, è finita, non esiste più. E purtroppo se però non ci arrivano le comunicazioni del Tribunale a noi, sembra che ci abbiamo 100 cause, quando invece poi gli avvocati qui in aula sanno che se l'avvocato non ti comunica o la controparte che la causa è decaduta o è chiusa, noi la teniamo aperta, rimane aperta agli atti, ancorché ci sono cause che non ci sono. Ho chiesto di fare questo dettaglio di quelle sicuramente aperte, sicuramente in via di giudizio, e se aspettate qualche giorno ve lo farò avere, perché la dottoressa Orlandi, ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho chiesto, non mi dà le cose che poi non si legge, come ce n'ho uno già da un mese che gli avevo già chiesto io personalmente e ho visto da quel dato che ci sono alcune cause che non ci sono più, non esistono. Ho chiesto agli avvocati che conoscevo, dicevo, ma scusa, te mi hanno detto che questa era chiusa, ho detto, guarda, questa è chiusa, ho detto, ma fai una comunicazione. Allora io vi chiedo di pazientare ancora qualche giorno e vi farò avere un dato il più aggiornato possibile.
Prego.
Grazie Presidente. Io Sindaco su quest'ultimo punto rimango veramente allibito, perché i consiglieri presenti in aula vengono a sapere dei debiti fuori bilancio dalla stampa. Noi non siamo informati di nulla e l'ufficio ha bisogno di 2-3 giorni in più per sapere quali sono i contenziosi aperti al Comune di Fabriano. Io penso che dopo quello che è successo con la vicenda Pensi, questo sia veramente una risposta fuori dal mondo. Cioè, non avete fatto il riequilibrio di tutti i contenziosi del comune durante la sentenza Pensi, che aspettavate l'interpellanza del consigliere minorale di minoranza per sapere quali sono i contenziosi aperti? No, mi ha detto che devo aspettare 2 o 3 giorni. Cioè, questo secondo me è una presa in giro. Dopo, quando arrivano quelle batoste, dobbiamo far pagare i cittadini. Questo non so se è colpa della politica, è colpa degli uffici, ma è una gravissima responsabilità. Non avere una risposta del genere, e la risposta è ce l'avrete tra qualche giorno, è un'offesa per tutti i consiglieri comunali presenti in aula, perché noi, la vicenda Pensi l'ha testimoniato, siamo stati gli ultimi a sapere le cose. E questo non è più tollerabile dopo quella vicenda. Non è più tollerabile, sindaco. Questo mi dispiace, ma è veramente una caduta di stile. Una caduta di stile che offende tutti quanti noi presenti in aula. Per quanto riguarda gli altri punti, visto che il presidente Stroppa sorrideva, se vuole rispondere lei, la faccio anche rispondere. E tra l'altro non so neanche se poteva stare in aula, visto che la cosa era personale. Questo non lo so, ma tanto i regolamenti li fate sempre a vostro piacimento. Io ormai su questa cosa, tra regolamenti... C'è riferimento personale, spero che sia come dite voi, me lo auguro, anche perché se è come il regolamento di contabilità che lo tirate a ogni parte quando vi fa comodo, stiamo freschi. Abbiamo presentato questa interpellanza, sindaco, perché il gesto del presidente Stroppa è stato secondo noi irrituale. C'è un presidente del consiglio che dice che diffida il comune di Fabriano e mette a repentaglio la propria carica dicendo che si dimette in caso di parere negativo del dirigente o dell'amministrazione su questo punto, è secondo noi una cosa molto irrituale, che aveva bisogno di un passaggio pubblico, anche perché, ripeto, la vicenda Pensi su queste cose ci avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma evidentemente non è questa la strada che volete intraprendere. Lei dice che il dirigente sostiene le considerazioni degli enti che hanno dato questi pareri. Ci sono 4 enti che dicono una cosa, un altro che è più superiore di tutti che ne dice un'altra. Questo per chiarire il livello di burocrazia a cui siamo sottoposti. Però, sindaco, il fatto è un altro, è che a questo punto o ha ragione il comune a livello totale, e a questo punto sarebbe da invitare l'ufficio legale a denunciare il presidente Stroppa perché ha dichiarato il falso l'altra volta nella comunicazione, perché se quello è un bosco, io ci sono stato, il bosco non c'è, l'ha tagliato lui, e allora è un danno ambientale e deve essere condannato penalmente. Quindi l'ufficio legale dovrebbe dire contro il presidente Stroppa per il falso che ha dichiarato qui. Oppure il presidente Stroppa ha ragione, è andato avanti per la sua strada, farà ricorso nei confronti del comune, poi se tra 5, 10, 15, 20 anni questa causa diventerà una causa mostra come quella Pensi, che per non pagare 80 milioni subito siamo arrivati a pagarne quasi 4 miliardi, sono felice che rimarrà agli atti questo documento sottoscritto da me e il collega Peverini, per dire che all'epoca la politica si era mossa, aveva mostrato il cartellino giallo a chi amministrava, state attenti che qui c'è questo in corso, e non succederà come la causa Pensi, che il responsabile ancora non si sa chi è a livello politico o d'ufficio. Questo a noi premeva, lasciare a scadenza di mandato questo segnale, che se nel 2030 ci sarà un debito fuori bilancio per Comune di Fabriano riguardante questo atto, i responsabili sono nel verbale che ci ha rilasciato, sindaco. E questo secondo noi è importante, una garanzia per la città, per non ripetere la vergogna della vicenda Pensi. Grazie Presidente.
Bene, allora iniziamo la trattazione, finita quindi l'interpellanza, iniziamo la trattazione di altri argomenti. Scudatori, conferma la nomina di prima. Sì. E dunque, iscritto al punto 8 l'ordine del giorno c'è l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'interpello tributario, attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 156/2015. Illustra l'assessore Tini.
Grazie Presidente, questo argomento è stato già trattato in commissione, va nel senso è un regolamento che si fa in attuazione del decreto legislativo 156 del 2015 e io penso che sia un atto di semplificazione amministrativa, in quanto con questo regolamento il cittadino ha la possibilità di chiedere in maniera, diciamo, no a modo di cortesia ma per diritto, eventuali dubbi, interpretazioni o quant'altro ritiene necessario in materia tributaria da parte del Comune. Perciò io penso che sia un atto che va nel senso di garanzia ai cittadini, che diciamo sempre sono vessati. Questo è un atto che, approvando questo atto, il Consiglio Comunale mette a disposizione del cittadino uno strumento in più per poter avere tutte le informazioni necessarie in materia di tributi e tasse comunali. Io non la faccio tanto lunga perché è un atto dovuto per legge, ripeto, il decreto legislativo 156 del 2015, e se mi sembra che in commissione sia stato già ben sviscerato. Se ci sono osservazioni o ulteriori chiarimenti, siamo a disposizione, però mi sembra che sia un atto che non meriti tanto tempo. Grazie.
Interventi? Se non ci sono richieste di interventi, allora non c'è nessuna richiesta di interventi, per cui mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è conclusa. Favorevoli 14, astenuti 8, astenuti Di Innocenzo, Silvi, Urbani, Peverini, Pariano, Romagnoli, Arcioni, Rossi. L'atto è approvato, adesso votiamo l'immediata esecutività. Consigliere Di Innocenzo. Presenti 23, votanti 23. Astenuti 8, favorevoli 15. Astenuti Di Innocenzo, Silvi, Urbani, Peverini, Pariano, Romagnoli, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Allora, su quest'altro. Il punto successivo, la convenzione per la centrale unica di committenza, come abbiamo detto prima in commissione, cioè, è stata distribuita a tutti quanti, inviata a tutti i consiglieri, anche la nota della dirigente, la dottoressa De Simone, sul discorso del parere. E, come appunto abbiamo detto in commissione, io sulla trattazione di questo argomento, siccome ci sono appunto diverse, i consiglieri hanno espresso delle perplessità, diverse interpretazioni, quindi adesso ecco, prima prego consigliere Girolametti.
Sì, io chiedo la sospensione del consiglio, ho bisogno di conferire con i colleghi.
Mettiamo in votazione la sospensione.
Scusi Presidente, scusa. Uno...
Prego.
No, perché mi sembra strano perché la consigliera Girolametti era presente in commissione come tutti gli altri capigruppo. Non riesco a capire perché dobbiamo chiedere una sospensione in un argomento di cui abbiamo discusso un'ora e mezzo fa.
Abbiamo discusso, mancavano delle persone, ho bisogno di conferire con tutti gli altri colleghi della maggioranza.
Ma Presidente, consigliere, gli scade qualcosa?
Ha detto uno contro e uno a favore. È a favore lui?
Io sono a favore, tu sei contro? Posso?
Consigliere Urbani?
Ah, uno contro e uno a favore, giusto?
Io chiedo un'informazione, ma c'è una scadenza oggi?
Allora, questo allora, appunto era, consigliere Urbani, questo era uno degli elementi...
Lo riproponete, no? Se i consiglieri devono essere informati, giustamente, dall'esito della commissione, ritirate momentaneamente l'atto, se farete quello che volete fare e poi lo riproponete.
Consigliere Urbani, gli rispondo, questo qui era uno degli elementi venuti fuori nella commissione, dei dubbi sulle scadenze, sulla necessità, sull'urgenza praticamente, era uno degli elementi che erano venuti fuori, quindi appunto era questo anche l'argomento per cui, uno degli argomenti per cui io proponevo di mettere in votazione semmai proprio la discussione dell'atto avremmo dovuto votare. Comunque c'è questo discorso della richiesta di sospensione, quindi adesso consigliere Pariano, a favore o
Presidente, parliamo, scusi, ma come mai lei ha messo all'ordine del giorno un argomento senza i pareri?
Non si preoccupi, con
no, no, io mi preoccupo, come non si preoccupi? Io mi preoccupo, come non si preoccupi? Cioè lei come mai ha messo nell'ordine del giorno un argomento senza i pareri?
Allora,
cioè dopo ce lo spiega.
Dopo ve lo spiego. Andiamo avanti col discorso della sospensione. Contro e a favore. Il regolamento ha chiesto di mettere in i voti. Qualcuno contro?
Contro ha già parlato, adesso ci sarà quello a favore, immagino.
Ma tra Girolametti a favore, io ribadisco il mio parere contrario semplicemente per il fatto che erano presenti tutti i consiglieri a maggioranza tranne Bacchi e Guidarelli. Adesso non lo so quello che vogliamo fare.
Mettiamo allora, mettiamo in votazione la sospensione.
Scusa, Presidente, ma veramente, ha fatto una commissione un'ora e mezza fa, io non ho capito. Rinunciate almeno al gettone allora, perché se dovete sospendere e ritrovarvi un'ora e mezza fa, cioè non capisco l'utilità della commissione.
Votiamo la sospensione.
Presidente, allora rinunciamo al gettone della commissione, se non è servito a niente, rinunciamo.
Silvi,
non ha senso, no? Abbiamo fatto una commissione, abbiamo perso un'ora.
Urbani, Peverini, Rossi non c'è. Peverini, consigliere Peverini, consigliere Pariano. Allora, presenti 22 contro 22, favorevoli 17, contrari 5, contrari Silvio, Urbani, Peverini, Solari, Pariano. Sospendiamo per 10 minuti. Allora, riprendiamo la seduta con l'appello.
Allora, Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Ioselito.
Presente.
E Bacchi Edgardo. Presente. Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. Crocetti Riccardo. Sì. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna.
Assente.
Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo.
Presente.
Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Singmaior.
Assente. Allora, 23, no? 23.
Allora, 23 presenti, quindi la seduta è valida. Dunque, abbiamo chiesto la sospensione per confrontarci un attimo con i colleghi della maggioranza e da questa, dalla riunione che abbiamo fatto, è venuto fuori, diciamo, sentire il parere del segretario per che ci spiega un attimino qual è il discorso di questo atto fatto in questo modo, diciamo, e se pure in assenza del parere del dirigente l'atto può essere discusso e votato. Prego, segretario.
Sì, allora provo a essere a chiarire un po' gli aspetti che ho anticipato anche nella commissione consigliare che ha preceduto questo consiglio. Allora, nel caso di specie, l'oggetto della proposta di delibera riguarda la Convenzione Centrale Unica di Committenza, modifica a seguito di nuova richiesta di adesione da parte dei comuni di Staffolo e Cupramontana. Si tratta in sostanza di una modifica soggettiva, una modifica dell'ambito soggettivo a una convenzione, quella relativa alla centrale unica di committenza, già avviata, già operativa, come penso sappiate tutti. Allora, nel caso di specie, già prima che divenisse operativa, erano arrivate delle richieste di alcuni comuni che intendevano entrare all'interno di questa CUC. Diciamo che nel frattempo era opportuno e necessario che l'ente, la nuova struttura partisse alla luce del quadro normativo vigente con l'assetto soggettivo, quindi con i soggetti, diciamo, quelli iniziali, quindi l'Unione Montana, che ricordiamo l'ente capofila, e il comune di Fabriano, lo ricordo, è sede operativa di questa centrale unica di committenza. Quindi, diciamo, dal punto di vista soggettivo ricopre un ruolo analogo a quello di altri enti aderenti, di altri comuni che già vi fanno parte. Pertanto, a mio modesto avviso, la proposta di delibera di oggi riguarda solo ed esclusivamente questo aspetto della modifica dell'ambito soggettivo di una convenzione già in essere, che sta già dando anche alcuni primi importanti risultati e frutti dal punto di vista operativo, e perché consente non solo al Comune di Fabriano ma anche agli altri enti di poter applicare le normativa vigente, soprattutto quella del nuovo codice dei contratti, decreto legislativo 50 del 2016. La proposta di delibera è assistita dal parere di regolarità tecnica del dirigente del settore, che tra l'altro è responsabile anche della stessa CUC, e
non è stato acquisito invece il parere di regolarità contabile nei tempi. Sotto questo profilo io faccio un'osservazione. Se da un lato è vero che la normativa, il testo unico, l'articolo 49 del testo unico richiede che per le adozioni delle delibere degli organi collegiali, giunta e consiglio, siano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, questo è fuori discussione, però per altro verso io pongo l'attenzione sul fatto che non tutte le delibere, non tutte le proposte di delibere sono necessariamente uguali. Bisogna vedere caso per caso quali sono i contenuti e gli effetti delle stesse. Nel caso di specie, qui il Comune di Fabriano intanto esprimerebbe un'adesione a che altri enti vi facciano parte, ma per altro verso dal punto di vista operativo, anzi, si otterrebbe anche un'economia di scala, si otterrebbe un maggior grado di efficienza, un maggior grado di produttività, non solo, anche nell'interesse di tutti i comuni che già vi fanno parte. Quindi io do una lettura più che altro di carattere sostanziale a questa situazione che si è determinata, anche perché i comuni che hanno fatto questa richiesta stanno aspettando di potervi entrare, perché hanno evidentemente delle necessità, e quindi io non ho nulla da obiettare a che il Consiglio, se lo ritenga, si esprima su questo caso, perché, ripeto, io vedo soltanto vantaggi dal punto di vista operativo sulla struttura che è già operativa e già in essere. Certo è che nel momento in cui la delibera dovesse essere approvata, il dirigente del settore tecnico, io lo invito, ne abbiamo già anche parlato diffusamente, va convocata una riunione con tutti i comuni per un attimino chiarire anche il caso dei nuovi ingressi, che tipo di rilevanza e incidenza possano assumere dal punto di vista dei rapporti finanziari e non solo, anche dal punto di vista operativo. Ma io penso che da questo punto di vista non ci siano profili di criticità particolari. Se c'è la collaborazione da parte di tutti in questo interesse comune, credo che il risultato possa essere sicuramente positivo, anche nell'interesse dell'amministrazione di Fabriano, perché ricordo un altro aspetto importante, che il nuovo codice dei contratti pubblici prevede che non soltanto un sistema di qualificazione delle imprese, ma adesso presto anche con i regolamenti e le direttive dell'ANAC che a breve arriveranno, dovranno essere qualificate anche le stazioni appaltanti, ecco, sulla base di certi requisiti, di certe condizioni. Pertanto io credo che sia anche nell'interesse del Comune di Fabriano, come stazione appaltante, non solo per conto proprio ma per conto anche degli altri comuni che vi aderiscano, di avere una certa consistenza oltre che visibilità. Io penso, Sindaco, che queste siano un po' le considerazioni che mi spingono a suggerire di poter che questa proposta di delibera possa andare avanti.
Per cui, quindi, praticamente, stando per ricordare un attimo, in ogni caso il giudizio suo su quest'atto, che ancorché senza il parere negativo o positivo che sia della dirigente, può essere trattato e votato?
Sì, mi pare di essermi espresso in questi termini.
Ha chiesto di parlare la dottoressa De Simone, prima, poi dopo Urbani.
Allora, con nota protocollo 27771 del 27 giugno 2016 ho scritto in riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 17 giugno 2016, avente ad oggetto Convenzione Centrale Unica di Committenza CUC modifica a seguito di nuova richiesta di adesione da parte dei comuni di Staffola e Cupramontana, per segnalare ai consiglieri comunali come l'atto fosse stato messo all'ordine del giorno pur essendo privo del parere di regolarità contabile della responsabile dei servizi finanziari, come obbligatoriamente previsto dal testo unico degli enti locali articolo 49,1, che espressamente prevede che qualora la proposta di deliberazione di consiglio comunale preveda riflessi economico-patrimoniali e finanziari diretti o indiretti sul bilancio del comune dell'ente, è obbligatorio acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, fermo restando che il consiglio comunale successivamente, anche se il parere non è favorevole, può deliberare l'atto, adottare l'atto, motivandone l'adozione. Nel caso di specie andiamo a discutere una proposta di deliberazione che riguarda l'estensione della convenzione, diciamo, della commissione unica di committenza ad altri comuni. Ciò significa quindi che siamo qui riuniti non per per estendere soltanto soggettivamente ad altri due comuni l'adesione alla CUC, ma per approvare quella convenzione in tutti gli articoli previsti dalla convenzione stessa, che disciplinano tutti i rapporti giuridici attivi e passivi tra comune di Fabriano, ente capofila, e gli altri comuni che aderiscono alla centrale unica di committenza, ivi compresi i rapporti finanziari. Tant'è vero che non si va a modificare soltanto la premessa o l'articolo 1 relativo appunto ai soggetti che aderiscono alla convenzione, ma il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare tutta la convenzione, ivi compreso l'articolo 6 che espressamente prevede l'istituzione della CUC non deve comportare maggiori oneri per gli enti aderenti, per cui esso opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi. Nel caso di specie vorrei ricordare a questo onorevole Consiglio Comunale che già con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale 57 del 21 maggio 2015, il Consiglio Comunale ha dovuto deliberare l'istituzione della centrale unica di committenza e soprattutto i rapporti giuridici attivi, passivi, economico-patrimoniali, di gestione del personale che dovevano intercorrere tra i vari comuni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico che definisce la gestione in convenzione tra servizi di competenza del Consiglio Comunale. Ciò premesso, si ricorderà che già allora io non fui, in qualità di responsabile dei servizi finanziari, non fui messa nelle condizioni di esprimere un parere di regolarità contabile, appunto perché questo famoso articolo 6 della Convenzione, riportato integralmente anche in quest'altro testo, stabiliva che non erano previsti maggiori oneri per gli enti aderenti, e io feci notare che in realtà questa convenzione avrebbe comportato dei riflessi economico-finanziari, dei costi diretti, indiretti, a carico della CUC, di tutti i comuni e dell'ente capofila, per cui bisognava regolare e disciplinare i rapporti economico-finanziari, contabili ed di cassa, che si sarebbero instaurati tra l'ente capofila, in questo caso Comune di Fabriano, che deve gestire le spese per conto di tutti gli altri comuni, e tutti gli altri comuni come devono rimborsare al comune capofila le spese che in primis questo sostiene, a differenza di quanto è previsto nell'articolo 6 della convenzione, in cui esplicitamente si dice che non ci sono costi aggiuntivi per la CUC, e a differenza di quanto sostiene il segretario generale, per cui l'istituzione della CUC comporta costi a carico del comune di Fabriano che in nome e per conto degli altri enti della centrale unica di committenza è chiamata ad anticipare. Tant'è che questa cosa l'ho fatta notare anche facendo parere di regolarità contabile non favorevole alla delibera di giunta comunale con cui si è andata ad approvare il regolamento di funzionamento della CUC, perché improvvisamente, mentre nella convenzione il Consiglio Comunale dice espressamente all'articolo 6 che l'istituzione della CUC non comporta maggiori oneri per gli enti locali, nel regolamento di funzionamento della CUC escono fuori costi diretti, costi indiretti, costi a carico dei comuni e costi a carico dell'ente capofila. Ancor più! In data 28 aprile il responsabile dell'ufficio tecnico mi fa una richiesta di variazioni di bilancio per l'istituzione di nuovi codici di voci di spesa sia in entrata e in uscita per la gestione delle spese che il comune di Fabriano deve sostenere in nome e per conto degli altri comuni e che gli altri comuni devono ripartire. Orbene, io in qualità di responsabile dei servizi finanziari ho il dovere di informare questo Consiglio Comunale che l'atto che si va ad adottare adesso è legittimo, privo di un parere, perché privo ai sensi dell'articolo 49 del testo unico degli enti locali del parere di regolarità contabile, in questo caso per le motivazioni espresse che verranno messe a verbali espressamente previste per legge, perché questa convenzione comporterà un incremento di oneri a carico del bilancio comunale come confermato dalla richiesta di previsioni di bilancio presentate dal dirigente del settore assetto del territorio, che ha chiesto all'ufficio ragioneria di istituire nuovi codici di entrata e nuovi codici di spesa di bilancio. Per cui io avevo l'obbligo di informare l'amministrazione comunale dell'illegittimità di questo atto e della irregolare formazione di questo provvedimento amministrativo, riservandomi ovviamente di fare le segnalazioni che la legge mi impone di fare alle autorità competenti. Grazie.
Un attimo, prima si è prenotato il consigliere Rubani. Anche Arcioni concede prima a lui. Bene.
Perfetto. Quindi lei, dottoressa, mi vuole dire che conferma il parere precedente? Lei esprime un parere negativo?
Io non esprimo alcun parere perché non sono stata messa nelle condizioni di esprimere alcun parere, quindi il mio parere deve essere apposto per iscritto come prevede la legge, come prevede l'articolo 49 del testo unico, come prevede il regolamento di contabilità e come prevede il regolamento sui controlli interni adottato da questo Consiglio Comunale in applicazione della normativa sui controlli interni del 2012, per cui c'è una violazione palese e legittima di formazione di un atto amministrativo.
Perfetto.
Che farò, ovviamente, sarà né io né lei a decidere, ma sarà qualcun altro, ovviamente, quindi, che ha le competenze e l'autorità a farlo, a valutare se questo parere era obbligatorio e doveva essere contenuto nella deliberazione come previsto dall'articolo 49 oppure no.
Se lei mi ripete tutta sta tiritera, lei ha espresso il suo parere negativo nella
discussione. No, io non ho espresso alcun parere, sindaco.
Lei non alzi la voce come fa tutte le volte che sta in questo consiglio.
Non fate dibattiti, sindaco, anche lei, non fate dibattiti. Uno per volta, parlate tutti quanti.
Allora, lei ha chiesto di mettere a verbale le sue dichiarazioni. Io chiedo al segretario che queste dichiarazioni vengano messe a verbale e considerate come il parere negativo della dirigente, perché lei ha espresso questa dichiarazione.
No, mi rifiuto, sindaco, mi rifiuto.
Dottoressa, dopo gli do la parola.
No. Allora, non può sostituirsi al dirigente dei servizi.
Continuiamo. Io credo che un dirigente di un servizio, di un ente, non può interdire l'attività di un organo.
Allora, l'attività di un organo... No.
Dottoressa, parla, no, per favore.
Scusate, credo che abbiamo ascoltato, può riparlare, credo di aver diritto a dire quello che penso. Scusi, consigliere Urbani, lei ascolta, ha messo a verbale la sua dichiarazione, ok? Basta, lei ha chiesto di... Basta, io ascolterei... Scusa, o lei mi consente di parlare, perché siccome qui c'è come avete ben notato, c'è uno scontro tra istituzioni. Ok? C'è uno scontro tra il sindaco, il consiglio comunale e un dirigente che non ha espresso un parere su un atto che l'amministrazione ha posto all'ordine del giorno. Ora, il parere può essere espresso anche successivamente, come si esprimono i pareri sugli emendamenti, sugli altri ordini. Io non ho chiesto un parere con questo atto, nessuno ha chiesto un parere favorevole o contrario. Ha chiesto soltanto di esprimere un parere. L'atto è stato iscritto il giorno 22 di giugno, cioè il 23 giugno, 24 giugno, 25 giugno, 26 giugno, 27 giugno, 28 giugno oggi prima della commissione per avere un parere e non interrompere un'attività istituzionale di proposta di deliberazione al Consiglio. Ora, nella lettera che ci è stata inviata si adducono 7 giorni. La scorsa consigliatura ci è stato detto che il regolamento di contabilità non è più valido. Allora io a questo punto non so più se devo credere o non devo credere alle cose che mi vengono dette. Quindi quello che ritengo inopportuno, inadeguato, non conforme all'attività dirigenziale, per questo chiederò la nomina e l'istituzione del Comitato dei Garanti, che è previsto dal nostro regolamento di consiglio, e porteremo gli atti al Comitato dei Garanti, che va nominato e designato. Poi vedremo chi e come ci si comporta in questo comune, però non è possibile interdire l'attività di un consiglio comunale che propone un atto, dà tempo per esprimere un parere. Io non ho chiesto di esprimere, guardate bene, non ho chiesto di esprimere un parere negativo o positivo. Ho chiesto di non formare un atto che per il consiglio, per il comune, per l'amministrazione ha un'urgenza. E non è che non abbiamo avuto il tempo, perché ricorderete bene che gli atti che abbiamo presentato alcune volte chiedendo di poterli discutere anche in commissione in attesa della presentazione, per esempio, del parere dei revisori dei conti, quegli atti sono stati messi e poi abbiamo atteso il parere dei revisori dei conti prima della loro approvazione, prima della loro discussione. Quindi fino a oggi, 28 giugno, alle ore 16, c'era tempo per esprimere un parere, non per esprimere in una lettera a tutti i consiglieri, sindaco compreso, che non si vuole esprimere il parere. Compito del dirigente è esprimere il parere. Costruisce il suo pensiero, lo argomenta, lo documenta e esprime un parere, che può essere favorevole o contrario. Se così non è, vuol dire che l'attività del sindaco e del consiglio comunale non può essere portata avanti. Questo non è corretto. Secondo la giusta etica degli atti, ci vuole il parere. Che il parere poteva arrivare tardi, che poteva essere chiesto dal dirigente un termine maggiore per esprimere il parere, che potevano essere fatti degli atti, poteva starci, ma non che non si intende esprimere un parere. Questo non è consentito dalle norme vigenti, perché altrimenti la nostra attività sarebbe subordinata all'attività di chi deve dire un sì o un no, perché altrimenti allora è che il consiglio che non ha più nessuna possibilità di discussione. Se io non ho la possibilità di chiedere l'iscrizione di un atto urgente e dare il tempo, poteva essere fatta una lettera di questo tenore, l'avrei accettata, ma avesse scritto: caro sindaco, non sono in grado di esprimere un parere nei termini richiesti, le chiedo di procrastinare la discussione dell'atto. Questo sarebbe stato completamente diverso, ma non che non si esprime un parere. Il parere va espresso. Se ci vogliono i tempi maggiori, si chiedono. Se non si può addurre un regolamento che è stato detto nel consiglio precedente che non esiste più. Peraltro questi 7 giorni diventano 15, 14, 3, a seconda di come uno vuole. Bisogna che le cose diventino chiare. È questo che io chiedo. Io non ho chiesto, guardate bene, lo dico all'opposizione e lo dico alla maggioranza, non ho chiesto di fare un favore al sindaco o al consiglio comunale che deve discutere un atto. Ho chiesto l'espressione, mettendo quest'atto in consiglio, l'espressione di un parere. E quindi se l'espressione del parere fosse stata negativa, ne prendevamo atto, stasera avremmo discusso, avremmo visto se lo dovevamo rivedere o non rivedere. E c'è stato tempo anche per proporre le modalità di accertamento di queste spese, che l'ufficio tecnico quantifica in circa 3.000, potrebbero essere. Non possiamo incassare, perché non ci sono i capitoli di bilancio, neanche le spese per fare le pubblicazioni delle gare. Ogni comune, a differenza di quello che dice, se le deve fare da solo. Bastava istituire 5 capitoli di bilancio. Ma non c'è stato, io capisco anche questo, non ne faccio la colpa alla dirigente. Perché il 26 aprile, dice tardi, dobbiamo, come noi sappiamo tutti, abbiamo provato il bilancio in difficoltà, li faremo a luglio sti capitoli. Vuol dire che questa regolamentazione può slittare al mese di luglio. Se la dirigente ci dice che dobbiamo fare una cosa, quando è che non l'abbiamo fatta? Sono stato rimproverato anche da alcuni consiglieri perché non mi sono opposto a alcune decisioni che il consiglio o alcuni consiglieri pensavano non fossero giuste, ma mi sono sempre attenuto al parere dei dirigenti e ve l'ho sempre detto. Ma quando non c'è un parere, perché noi non abbiamo diritto, consiglieri comunali, ad avere un parere o ad avere una richiesta di prendere tempo per poterlo esprimere perché non è nelle condizioni. Quando? Perché? Io questo chiedo di capire. Per questo ho chiesto al segretario di esprimersi, per questo ho ascoltato la dirigente stasera esprimere le sue perplessità, che non guardate, non è che sono illegittime, sono legittime, sono le perplessità di un dirigente dei servizi finanziari. Però scrivile, mettile in condizioni il Consiglio di poter valutare con atti. È questo che abbiamo chiesto. E questa non può essere un'azione che è interdetta da chi che sia. Perché allora la nostra autonomia veramente, mentre su un parere negativo se ne discute, si può rimotivare, oppure ce ne atteniamo e lo seguiamo, sulla non espressione di parere c'è la decisione di un dirigente di questo servizio che va contro il Presidente del Consiglio, il Sindaco, che chiedono di discutere un atto. Non ci si consente la discussione? Ho chiesto al segretario come possiamo fare. Ce l'ha detto stasera, secondo lui c'è la legittimità perché il parere può essere espresso anche successivamente. La dirigente contesta, lo invierà alla Procura della Repubblica, dove vuole. Però io quello che dico, può essere interdetta, quello vi chiedo. Valutate se l'attività, io sono anche per acquisire il parere in questo momento, non è che io metto vincoli, perché uno si può rifare al parere precedente, la convenzione è la stessa come ha ben detto la dirigente, non avremmo potuto fare diversamente, e che approviamo una convenzione diversa? Approviamo la stessa convenzione che abbiamo già approvato in precedenza. Si tratta, le sue proposte erano di quantificare la spesa, quanto sarà la spesa per tenere aperta una stanza che già è aperta? Per tenere aperti dei computer che già sono aperti, per avere delle persone che lavorano con noi e insieme con noi fanno atti per noi e noi facciamo per loro. Quante saranno queste spese? Il dirigente della CUC ha espresso in circa 3.000 euro, ma le distingueremo per i capitoli, vedremo quante sono queste spese, le faremo. Qual è il problema? Non c'è nessuna difficoltà, i comuni che sono entrati sono tutti d'accordo, abbiamo fatto un servizio ai comuni che sono qui intorno, che sono più piccoli di noi. Scusate, secondo me, abbiamo fatto un servizio ai comuni che stanno qui intorno. Io vi chiedo, sono disponibile a fare questa valutazione? Sono disponibile, siccome i pareri la dirigente li ha espressi altre volte su emendamenti, su questioni particolari. Io sono per dire anche, siccome lei ha tutte le capacità per esprimersi, vuole attenersi al parere precedente, mi sta bene, noi ci adegueremo a quel parere perché l'abbiamo sempre fatto e ai pareri dei tecnici, però io credo che al Consiglio Comunale un parere andava espresso, perché noi abbiamo diritto stasera di discutere o col parere negativo o col parere contrario, altrimenti che ci stiamo, se un dirigente su un piano o su un progetto, sul progetto successivo, quello finì questa storia della Croce Rossa, non mette il parere, perché dice io non metto il parere, ma non mi dice non metto il parere oggi, non metto il parere, io quell'atto non lo posso fare più, ma senza sapere perché, perché almeno dimmi di no, perché tu mi puoi dire non è previsto che non si esprima un parere, è previsto che si dica o sì o no motivati. Io questo chiedo che mi venga espresso un parere. Sono disponibile a fermarmi, a mettermi qua e a ricevere il parere della dirigente, sono disponibile, io non intendo coartare la sua volontà in nessun senso, però se invece la dirigente vuole coartare la volontà del Consiglio e metterci nelle condizioni di non poter fare un atto perché non intende esprimere parere, questo, secondo me, è un comportamento grave e lesivo dell'autonomia politico-istituzionale di questo Consiglio.
La replica, prima della parola consigliere, la replica della dottoressa De Simone.
Allora, fermo restando la competenza di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, ben definita dall'articolo 42 del testo unico degli enti locali, Il responsabile dei servizi finanziari ha delle competenze ben disciplinate per legge da articoli diversi da quelli che disciplinano le attività di competenza del Consiglio Comunale. Per cui il responsabile del servizio finanziario non ha il ruolo di ostacolare l'attività del Consiglio Comunale, ma di far pervenire al Consiglio Comunale dei provvedimenti che lo stesso sarà nelle condizioni di adottare nel pieno del rispetto della legge. Qui si è violata la legge perché la proposta di deliberazione doveva essere inserita all'ordine del giorno già completa del parere di regolarità tecnica e contabile. Non si può chiedere ex post successivamente all'inserimento all'ordine del giorno della proposta di deliberazione l'espressione del parere di regolarità contabile in modo anomalo e non nelle sedi deputate. Tanto è vero che questo splestamente lo spiega non solo il regolamento sui controlli interni che, come ho citato, articolo 4,3 prevede che ogni proposta di deliberazione del Consiglio che comporti l'acquisizione del parere di regolarità contabile venga rimessa al responsabile del servizio finanziario che effettua il controllo contabile mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell'ente. Quindi lo stesso responsabile trasmette la proposta di deliberazione all'organo competente per l'adozione dell'atto finale. Per cui la proposta di deliberazione doveva essere comprensiva dei pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto deve il Consiglio Comunale, appunto perché organo sovrano, nell'esprimere la volontà politica di questa amministrazione, deve essere messa nelle condizioni di valutare la legittimità oltre che l'opportunità politica dell'atto. La sottoscritta non ha potuto esprimere il parere di regolarità contabile come previsto per legge e per regolamento nei termini di legge. Non ha potuto, non ha voluto, sia ben chiaro, perché non è stata messa nelle condizioni, perché la delibera è stata inserita nel software delle delibere il 21 giugno, il 22 giugno è partito l'ordine del giorno e sono state consegnate ai consiglieri comunali degli atti legittimi perché i provvedimenti incompleti, gli avvocati qui presenti sanno qual è la differenza tra un provvedimento amministrativo perfetto e illegittimo in quanto completo di elementi essenziali, come nel caso di specie il parere di regolarità contabile. Nulla vieta che io, se qualcuno mi avesse segnalato l'urgenza di questa proposta di deliberazione, come è avvenuta per tante altre proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, con le quali mi è stata sollecitata l'urgenza e addirittura proposte di deliberazione inserite 10 minuti prima, 10 minuti dopo erano già al vaglio della giunta comunale, in quanto complete nell'iter formativo. Nel sindaco, mi dispiace, posso sostenere, sposare la sua tesi, perché così, se così fosse, qualsiasi proposta di deliberazione di giunta e di consiglio potrebbe andare avanti a prescindere dall'acquisizione dei pareri. Cosa succederebbe se andrebbe in consiglio comunale all'approvazione del bilancio di previsione priva del parere di regolarità contabile del dirigente dei servizi finanziari? Non perché questo non l'ha espresso, ma perché non è stato messo nelle condizioni di poterlo esprimere, così come anche altra proposta deliberazione. Appunto per questo motivo il legislatore ha previsto che i pareri formino parte integrante della proposta di deliberazione e poi vengono acquisiti nella deliberazione, tant'è vero che la normativa sui controlli interni prevede anche il controllo di regolarità interna amministrativa e contabile dell'atto, che in ogni proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale, oltre che in ogni proposta di delibera di giunta comunale di determinazione, viene espressamente indicato dal dirigente che se ne assume la responsabilità, dicendo che quell'atto è conforme e conforme alla normativa amministrativa e contabile degli enti locali. Per cui, ribadisco, io non sono stata messa nelle condizioni di esprimere il parere, né mi è stata sollecitata l'urgenza, come in infiniti casi che a lei ben noti e che le potrei citare, né tantomeno mi è stata appunto fatto presente questa cosa, ma unilateralmente, di questo me ne dispiace, me ne rammarica, visto l'attività di collaborazione che sempre c'è stata tra la sottoscritta e gli organi di governo, sia consiglio che giunta, nessuno mi ha evidenziato l'urgenza di questa pratica e quindi, anche se pervenuta 24 ore prima, la necessità di esprimere un parere al più presto per consentire ai consiglieri comunali di discutere la proposta di delibera nel Consiglio Comunale odierno, cosa che poteva essere fatta. Comunque ribadisco, il parere non lo posso esprimere adesso perché l'atto comunque è imperfetto, il parere va acquisito per legge, non per volontà, per capriccio della sottoscritta, al momento della definizione della proposta di deliberazione, tant'è vero che poi è competenza della sottoscritta mandare avanti nell'iter procedurale informatico e nell'iter procedurale amministrativo la proposta di deliberazione completa di pareri, e questo lei lo sa bene perché se una proposta di delibera di giunta non su cui è obbligatorio il mio parere non viene sbloccata da me con l'acquisizione del mio parere, la Giunta non può adottare quella proposta di delibera né metterla in discussione, così anche il Consiglio Comunale. Per cui ribadisco, non c'è stata nessuna cattiva volontà né mancanza di rispetto per il ruolo del Consiglio Comunale, che è supremo nell'esprimere la propria volontà politica, nel rispetto delle leggi e della legittimità di formazione degli atti però.
Grazie. Consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Io ho ascoltato la dottoressa De Simone come ho ascoltato il segretario, che sinceramente non ho capito per quale motivo è intervenuto il segretario. Ma non credo che questa sia una prassi giusta quando un parere della dottoressa ci dice chiaramente che l'atto che è stato portato, che il Presidente del Consiglio ha inserito nella velina, nei lavori del Consiglio Comunale, era una condizione, io rileggo le parole, risulta già inserita irregolarmente e illegittimamente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. A me è sembrata quella del segretario una difesa al Presidente del Consiglio che nessuno aveva chiesto, che nessuno aveva domandato. Io credo che questo atto, ha ragione perfettamente la dottoressa De Simone, ed è chiaro perché lei si oppone, perché è stato inserito all'ordine del giorno prima ancora che lei avesse espresso un parere. Prima esprimerà il parere e poi lo metterà all'ordine del giorno. È evidente, no, Presidente? Io chiederei le dimissioni del Presidente del Consiglio per una cosa grave
anche
come
io.
Questa. E mi domando, di tutti e due, e mi domando come voi potete, in maggioranza, dopo che vi siete riuniti, venite qui e dire facciamo la forzatura e lo votiamo anche senza il parere. È illegittimo. Quest'atto è irregolare e illegittimo. E io vi chiedo, ve l'avevo chiesto già prima, chiedo che ritirate questo atto perché non c'è nessuna urgenza che voi lo dobbiate discutere oggi e ripresentarlo dopo che è stato fatto tutto il passaggio tecnico e istituzionale. E poi chiarite, perché nella convenzione avete scritto che non ci sono aggravi di costi, mentre adesso scappa fuori che l'aggravio di costi di 3.000 euro c'è. Quindi io credo che la dottoressa De Simone aveva tutte le possibilità di non esprimere un parere, perché come dire, io prima faccio questo perché tanto dopo confido che in questi giorni successivi il parere mi arriva. E no, prima me lo chiedi, segui le regole, segui la legge, poi una volta che c'è il parere lo inserisci all'ordine del giorno, perché poi non credo che se non viene votato stasera qui crolla il mondo. Se non viene votato stasera, diamo il tempo a chi è di dovere, a chi ha spiegato così bene come sono stati i passaggi, non credo che qui stasera crolla il Consiglio Comunale. E non credo che viene meno il rispetto del Consiglio Comunale, perché ci avete portato pure un bilancio di previsione, che ci aveva tutti e due i pareri di irregolarità tecnica e contabile non favorevoli, sia della dottoressa, eppure ce l'avete mandati tutti i documenti, e ci abbiamo perso le settimane di tempo a studiarli per poi trovarci qui che non erano regolari. E di fretta e furia avete fatto il maxi emendamento portato in commissione il venerdì, togliendo a tutti quanti la possibilità di fare nuovi emendamenti, perché era un nuovo bilancio quello. Allora sta storia, che ve la cantate e ve la suonate come vi pare, deve finire. La maggioranza deve avere rispetto verso l'opposizione e no che sti atti ci arriva sempre mezz'ora prima, incompleti, perché la commissione viene fatta alle 4:30 del pomeriggio. Alle 5, perché il Consiglio c'è alle 6. E io come faccio a far vedere ai miei, del mio partito, del mio gruppo politico, quello che è stato deciso in commissione? Fate sempre come vi pare, vero? E poi arriva il segretario che fa la difesa d'ufficio al Presidente del Consiglio, che aveva messo un atto che non doveva metterci. andate a casa, perché se volete gestire il Consiglio Comunale in questo modo, con l'arroganza, la prepotenza, le difese, no, personali, perché questo è stato fatto un intervento al segretario che nessuno gli ha chiesto del Consiglio Comunale, gliel'ha chiesto qualcuno perché quest'atto era chiaramente illegittimo. Io vi chiedo, ritirate questo atto e fategli seguire il percorso giusto, perché io vi dico subito che se questo atto viene posto in votazione così com'è, io esco dal Consiglio, vado fuori e questo atto così illegittimo non lo voto.
Consigliere Arcioni.
No, io invece la penso in maniera un po' diversa, a parte che questa è una delle pagine più tristi, no, penso del Consiglio Comunale qui di Fabriano, ma non di questo mandato, ma credo della storia dei mandati. Forse peggiore di questo c'è stata solo la richiesta di abbattimento della casa dei Carancini perché aveva fatto bloccare i lavori del ponte Moschiano. Forse questa è la cosa più triste. Io perché dissento un attimino da quello che diceva Urbani, che chiede il ritiro dell'atto. L'atto invece non va ritirato. Siccome questa è chiaro che qualcuno è venuto qui in Consiglio Comunale per fare una prova muscolare fra amministrazione e dirigente, allora adesso vi prendete tutta la vostra responsabilità, arrivate fino in fondo, votate questo atto, il segretario si prende le sue responsabilità, perché il segretario ha balbettato delle cose allucinanti dal mio punto di vista, compreso, a mio modesto parere, un segretario comunale che dice a mio modesto parere, è una cosa allucinante, allucinante. E siccome secondo me, occhio e croce, anche per il modo di sottoporre le cose e la conoscenza, occhio e croce, no? Io la mia convinzione, c'ha ragione la dirigente, allora adesso vi prendete la responsabilità fino in fondo, votate questo atto, però ci facciamo una promessa dentro quest'aula, che se c'ha ragione la dirigente, andate a casa, siccome parlate di garanti, no? E in questa richiesta di garanti, di cose, secondo me c'è anche una velata minaccia nei confronti della dirigente. Allora, la dirigente ha dimostrato di dire la sua, no? Con un piglio, secondo me, di qualcuno che le cose le sa, no? Il segretario, se dal mio punto di vista, ha blaterato, no? Compresa il mio modesto parere. Voglio ricordare il segretario comunale, che non è il segretario del sindaco Giancarlo Sagramola, ma è il segretario del comune di Fabriano, capito? E deve rispondere alla comunità fabrianese, quindi lui non si affaccia al sindaco come ha fatto poco fa, dicendo e rintuzzando il sindaco. Ma come si permette? Ma come si permette? Allora, adesso andate fino in fondo, arrivate a votarvi quella cosa, perché noi ci alziamo e ce ne andiamo, perché questa è una delle pagine più vergognose di questo Consiglio Comunale, no? Vi prendete responsabilità nei confronti anche di quello che avete detto verso la dirigente e vediamo chi c'ha ragione, ma se non avete ragione andate a casa, prendetevi questa responsabilità e il primo ad andare a casa deve essere il segretario, d'accordo? Grazie.
Consigliere Rossi.
Grazie Presidente, ma molto di quello che volevo dire i colleghi prima di me l'hanno accennato anche loro. Io vorrei soffermarmi su una cosa, il ruolo della politica, no? Quante volte ve l'ho detto, quante volte ne abbiamo parlato nei consigli comunali che ci sono stati precedentemente, soprattutto ricordo in fase di bilancio di previsioni. Bene, io ho sempre detto che il ruolo del consiglio comunale è centrale, anche di fronte a pareri che non erano favorevoli alle questioni. Beh, voi dalla maggioranza di solito vi dacchiavate quando io dicevo queste cose. Quindi il sindaco che oggi mi dice salviamo la politica, salvaguardiamo la politica, a me mi sembrano tutte sciocchezze, sinceramente. Perché quando c'era veramente la ciccia, quando c'erano le questioni, quando c'erano i bilanci comunali che arrivavano e noi con le difficoltà a fare gli emendamenti, a dire non capiamo, la difficoltà nostra è quella perché non siamo messi nelle condizioni, perché viviamo sempre in questioni d'urgenza, non possiamo toccare niente. Ma voi consigli la maggioranza, è solito, o vi dacchiavate, o non ve ne interessava, o non intervenivate. Quando interveniva l'amministrazione invece diceva che tutto andava bene e che noi dell'opposizione siamo tendenzialmente dei rompiscatole, beh, oggi mi sembra che è evidente tutto il contrario. Quindi nel momento in cui io sento il sindaco che s'appella alla buona politica, dopo che per 4 anni e mezzo noi ci ha mortificato come consiglieri d'opposizione, io a questo gioco sinceramente non ci sto più. E avendo ascoltato quello che ha detto la dirigente, mi ha convinto da un punto di vista tecnico, mi ha convinto sulla questione. E se voi oggi quest'atto, che è un atto incompleto, che è stato messo all'ordine del giorno in modo incompleto al Presidente del Consiglio Comunale, che se ne dovrà anche assumere le conseguenze di quello che arriva, noi quest'atto non lo votiamo. E non è che io per questo sento che la politica viene messa in crisi, ma questa è una favoletta che andate a raccontare da qualcun altro, perché io per 4 anni e mezzo ho chiesto che la politica avesse un ruolo centrale, e per 4 anni e mezzo a questa amministrazione, a questa maggioranza, non è fregato assolutamente nulla di quello che noi l'opposizione dicevamo. E se oggi portate un atto e lo portate incompleto dentro il Consiglio Comunale, senza il parere del dirigente, volete fare quello che volete, fate quello che volete, ma noi dell'opposizione quest'atto non lo votiamo, e non ci potete venire a parlare di buona politica soprattutto in un'occasione come questa. Questo non è assolutamente accettabile, assolutamente.
Consigliere Crocetti.
Cioè, io sono un po' perplesso di fronte a quest'atto, perché è un atto da una valenza molto limitata, molto risibile, perché se votiamo, il Comune Fabriano dice sì o no a che 2 altri comuni, già precedentemente facendo parte della Comunità Montana, entrino nella CUC, che è uno strumento di semplificazione, di maggiore efficienza e di maggiore risparmio per i comuni. Allora, e lo vedo un atto di una valenza molto limitata, cioè non è che stiamo parlando di un atto che del bilancio, o di un atto che impegna 100.000 euro o 50.000 euro o cosa. Ci sta solo i costi di gestione di una stanza del Comune di Fabriano, perché poi tra l'altro la CUC non è del Comune di Fabriano ma dell'Unione dei Comuni. Allora, a fronte di questo, a proposito dei tempi, non ricordo la data precisa dell'ultima commissione finanze, in cui è stata la dirigente, ha detto che lei non avrebbe messo sto parere, perché sto parere ci vuole molto articolato, ci vuole tanto tempo, eccetera. Oh, poi oggi mi vedo arrivare queste 2 pagine e mezza per dire che non c'è avuto tempo, o non è stata messa in condizione di scrivere un parere favorevole, cui il regolamento prevede 7 giorni. Io invito a verificare quando mai questi 7 giorni sono stati rispettati dal servizio, mai, perché è roba di qualche mese, i pareri vengono dai qualche mese. Tra l'altro, come diceva il sindaco, dice che ha detto la dirigente che questo regolamento non ha più valenza e valore. Oggi viene richiamato. Allora, io, la perplessità mia, no? E la perplessità che deve avere questo Consiglio Comunale, al di là delle cose giuste che ho sentito dire dai consiglieri comunali dell'opposizione, perché avete detto delle cose giuste, perché un atto si vota quando è completo, ecco, non fa una grinza. Io condivido tutti i discorsi che voi avete fatto. Però allora io mi porrei la domanda: perché rispetto a un atto così di poca valenza sia politica che finanziaria sul bilancio del Comune Fabriano? Cioè, perché questo Consiglio Comunale non gli viene dato questo parere? Cioè, l'ultima commissione quando c'è stata? Quanto ci si mette a dare un parere? Cioè, noi pensiamo, parliamo tutti di efficienza, tutto quanto, noi pensiamo che un parere di un atto come questo ci debba volere un mese di lavoro da parte di un dirigente? Se pensiamo questo, allora io penso che siamo completamente fuori strada. Comunque, al di là di questo, io la perplessità mia è di perché succede queste cose. Cioè, io penso che un parere per un atto come questo bastava molto meno righe di queste qua. E poi non è successo mai che in una commissione che non è pertinente a quest'atto viene praticamente minacciato o insomma, ecco, io quello che dico che non è giusto che l'apparato dirigenziale del comune di Fabriano intervenga su delle scelte che sono meramente politiche, al di là di dire sì e al di là di dire no, perché questo è un atto che non ha nessuna valenza dal punto dell'impatto finanziario, è una sciocchezza. Allora io questo qui, siccome non ho competenze del settore, voglio dire, però questo qui vorrei che mi fosse spiegato il perché ci vuole un mese di tempo per dare un parere come questo.
Lo devo spiegare per forza.
C'era il consigliere Urbani.
Presidente, scusi, deve dare la parola alla dottoressa De Simone, gliela ha chiesta prima.
Per
fatto personale, no, le dia la parola, giusto che si difenda. È giusto.
Consigliere Urbani, prego.
Io gradirei che
Presidente, dia la parola alla dirigente, è giusto che si difenda.
Consigliere Fariano, si difende, io... non si preoccupi, se non la difende lei, si difende benissimo da sola. E lei stia zitto, pensi per lei difendersi. Consigliere Urbani, prego.
Presidente, io
consigliere gradirei... Urbani, rinunci a parlare, dia la parola alla dirigente.
Io penso proprio, guarda, io
stavo dicendo che volevo sentire ancora la dottoressa De Simone, quindi io rinuncio al mio intervento.
Bravo.
Sta buono, Pino, per favore. Rinuncio un attimo. Io adesso rinuncio al mio intervento in questo momento, perché volevo anche capire una cosa, dottoressa. Quando il collega Crocetti dice poca valenza, ma sta valenza quando è poca? Quando sarà media? Quando sarà tanta? E sarà un fatto soggettivo ogni volta in consiglio comunale? No, sa? No, poca valenza che significa? 3.000 euro è poca valenza? Quantifichiamole allora, poca valenza fino a 3.000, media valenza 20.000, tanta valenza? 1.800.000 euro, come la sentenza pensi, quella è tanta valenza? Guarda, io preferisco, dottoressa, che lei risponda, perché veramente questa sera stiamo ascoltando cose incredibili.
Prego, dottoressa De Simone, la richiesta è con dei Crocetti Urbani.
Allora, innanzitutto vorrei chiarire delle cose. La legge parla di riflessi economico-finanziari sul bilancio dell'ente. Significa che se un atto comporta dei costi diretti o indiretti dei riflessi economico-finanziari di un centesimo, di 50 centesimi, di 1.000.000 di euro, di 500.000 euro, è obbligatorio l'acquisizione del parere di regolarità contabile, per cui non stabilisce una soglia di valori o un minimo o un massimo. La legge è legge e va rispettata, per cui anche se vi è un centesimo di costo che incide, che impatta sulla contabilità o sul patrimonio dell'ente, è obbligatorio, affinché l'atto sia legittimo, l'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49,1 del testo unico. Quindi, chiarito questo, volevo inoltre chiarire il discorso del parere di regolarità contabile. Forse sono stata infelice nell'esprimermi precedentemente, me ne scuso col consigliere Crocetti. Io ho detto una cosa, il parere di regolarità contabile deve essere acquisito alla proposta di deliberazione prima di mandare la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale e all'Ordine del Giorno. Per cui io, con molta educazione e con rispetto massimo che ho verso le istituzioni, mi sono permessa di chiedere al Presidente della Commissione Bilancio la parola e comunicare ai consiglieri comunali che erroneamente si trovavano inseriti nell'ordine del giorno, a mia insaputa, una proposta di deliberazione che comportava l'acquisizione del parere di regolarità contabile che io però non avevo espresso. Semplicemente questo, quindi per correttezza io ho detto poi vi chiarirò meglio con una mia nota, perché era necessario acquisire il parere di regolarità contabile. Quindi non ho avuto né arroganza né mancanza di rispetto, ma anzi forse un eccessivo rispetto nei confronti del ruolo dei consiglieri comunali, appunto per metterli a conoscenza del fatto che vi era una proposta di deliberazione imperfetta e incompleta all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile, ribadisco, la legge è legge, quindi da un centesimo fino a un miliardo di trilioni di euro, il parere di regolarità contabile va acquisito affinché l'atto sia legittimo. Per cui non stiamo purtroppo discutendo, non voglio usare termini, comunque rimanendo nei termini tecnici e di legge, il parere prescinde dalla valutazione soggettiva di cosa sia modico, modesto o rilevante valore. Il parere è a prescindere, lo prevede la legge, il legislatore, al quale noi dobbiamo il massimo rispetto.
Consigliere.
Un'altra cosa, mi scusi, per quanto riguarda l'espressione del parere, i pareri, non ho mai espresso pareri in 30 giorni, non le consento di fare queste affermazioni, io ho sempre rispettato la legge e il regolamento e sfido chiunque a farmi una contestazione ufficiale e ad acquisire una proposta di deliberazione sul quale io ho espresso il parere non rispettando i termini regolamentari e i termini di legge. Non solo, ritornando al regolamento di contabilità, l'ordinamento, la modifica dell'ordinamento contabile ha previsto delle variazioni, delle modifiche al nuovo ordinamento contabile che si applicano ad alcune parti del regolamento di contabilità. Guarda caso, l'articolo 49 del testo unico non è stato riformato dall'attuale ordinamento contabile di cui al decreto legislativo 118/2011, per cui resta tuttora in vigore quanto previsto dal vecchio testo del 267 del 2000 e dall'attuale regolamento di contabilità, che attribuisce al dirigente sia finanziario che del servizio tecnico 7 giorni lavorativi per l'espressione del parere, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile.
Grazie. Consigliere Giordani.
Grazie Presidente. Io probabilmente non metto in dubbio la parte completamente legislativa che la dottoressa espone. Probabilmente avrà ragione lei, come tanti di noi tendono a fidarsi, giustamente, come io dovrei tendere a fidarmi del segretario comunale, che è il garante degli atti del Consiglio Comunale, cioè colui che mi garantisce che io voto un atto legittimo, ok? Quindi chi dice che voto qualcosa di che non è legittimo o legale dice, per quello che mi riguarda, un'eresia. Perché? Chi mi rappresenta? Perché allora mi pongo una domanda, il garante del Consiglio Comunale è il segretario comunale o è il dirigente dei servizi finanziari? Io questa domanda me la pongo. Siccome io so che il mio garante è il segretario comunale, io mi fido dell'interpretazione del mio segretario comunale, che ha detto un concetto che io pensavo fosse buona norma. Vi faccio questo ragionamento. Il bilancio fornisce ai dirigenti un PEG, no? Dove i dirigenti hanno dei soldi da spendere. Come... Noi per una spesa irrisoria da un centesimo abbiamo parere positivo del segretario comunale, parere positivo del dirigente del servizio tecnico, dobbiamo per forza, per spendere un centesimo, aspettare il parere di un dirigente dei servizi finanziari. La legge è legge, però, la legge, però aspetta, il mio segretario comunale ha detto che in certe occasioni è interpretabile, ha detto questa cosa qua. Quindi, Presidente, non vorrei essere interrotto, per cortesia. Le cose intelligenti le dico anche spesso, mi dicono. Arriverà il tempo, Presidente, arriverà il tempo prima o poi. Presidente, ho concluso l'intervento.
Altri interventi? Assessore Paglialunga.
Io capisco che questa discussione adesso oramai ha preso una piega che finisce quasi a tarallucce vino nelle risate, e nello stesso tempo che, e non ve ne faccio una colpa perché anch'io avrei fatto altrettanto se fossi stata all'opposizione, come si dice a Fabriano, ci si intinge il pane in questo dibattito. Io però dico, adesso il consigliere Giordani mi ha anticipato un po', magari condivido con voi, perché anch'io ho storto un po' il naso mentre lo ascoltavo, che il segretario non era molto chiaro, però chi è il segretario comunale? Il garante di tutto il consiglio comunale, quindi se mi permettete io mi piego di fronte all'autorità di chi, sapendo di essere l'autorità che definisce le cose e le normative e le leggi e le delibere che si votano in consiglio comunale, sa di risponderne in prima persona, quindi si prende tutte le responsabilità nel momento che fa un intervento e ci dice alcune cose. Ora, io dico che su questo pensiamoci un attimo a, come ho detto, a intingerci il pane, perché la politica oggi ci siamo noi, domani ci potrete essere voi. Credo che su questo è diventata una discussione che a me lascia sinceramente perplesso, perché mi dà l'idea che sia una discussione pelosa. E perché dico questo? Perché dalle parole della dottoressa mi è parso di capire, e rileggerò l'intervento perché è per fortuna registrato, dice e lascia trasparire che più e più volte gli abbiamo chiesto di fare le cose che gli abbiamo chiesto di fare questa sera, bilancio compreso. Ora, mi chiedo, se fosse vero questo, perché questa sera su una cosa che è sostanzialmente modesta, e su questo e dopodiché, Urbani, non è vero che diciamo mettiamo 3.000, 5.000, io dico che questa è modesta perché questa è una scelta sostanzialmente e principalmente politica. Dopodiché, che cosa significa modesta? Allora mi si deve dire sull'intervento precedente, quando noi abbiamo chiesto su altre cose di fare le stesse cose, lei si sarebbe prestata, da quello che ho capito, credo che erano un po' più gravi. Allora io trovo che questa discussione sia esclusivamente fatta ad hoc. E guardate che io vi dico una cosa, se è vero questo, io condivido al 100% l'intervento del consigliere Arcioni, e l'avevo detto prima di entrare in quest'aula, se è vero che questa è una discussione che è essenzialmente tecnica o è una discussione politica, e condivido quando lui dice a questo punto la maggioranza che si è pure riunita di là l'ha voluto portare, se ne prende tutta intera la responsabilità se la vota, dopodiché ci sarà il ricorso alla Corte dei Conti. Se la Corte dei Conti ci dà torto, ci prendiamo l'impegno, io perlomeno per quanto mi riguarda, di dimettermi domani quando ci darà torto. Però deve essere un organo superiore, che non può essere certo la discussione fatta tra l'altro in un consiglio dove si confronta segretario e dirigente mai visto per quanto mi riguarda, ma qui oramai siamo alla follia e quindi tutto è permesso. E io, Presidente, ti dico anche che io guarderei a chi dai la parola successivamente, perché se no questa è una discussione che io mi metto a discutere su una questione che la politica non ci dovrebbe entrare. Questa semmai sarà fatta successivamente tra il segretario che ha fatto delle affermazioni e la dirigente che ne ha fatte esattamente il contrario. Però per quanto riguarda la politica, questo sì, se noi abbiamo torto sulla questa scelta, è giusto quello che dice il consigliere Arcioni. Nel momento che un ente superiore a questo punto dirime la questione e ci dà torto, allora noi ne prendiamo le conseguenze e ci dimettiamo.
No, mi ha citato la dottoressa, vorrei rispondere, scusa. No, io nel termine che ho usato poca valenza, volevo dire di semplicità dell'atto,
Cioè io vedo un atto semplice, semplice, ma effettivamente semplice. Allora, ecco, invece lei non mi ha risposto, così come consigliere Urbani, ma avete interpretato male, non ha risposto del perché un atto così semplice, di un atto così semplice può scrivere due pagine così e lo scrive un parere.
Dia la spiegazione, prego.
Allora, per lei sarà un atto semplice, per amor del cielo, dal suo punto di vista. È un atto semplicissimo, basta però avere almeno un'ora di tempo per leggerlo, guardarlo e andare a ricercare tutta la documentazione pregressa e fare il parere articolato. Per lei sarà semplice, ma poiché si tratta di un provvedimento che si inserisce in un procedimento amministrativo che oramai vede coinvolto il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale dall'anno scorso, quindi da oltre un anno, se permette, dovrei essere io chiamata ad esprimere il parere e a dire se questo atto è semplice oppure no. Anzi, se avessi avuto la possibilità, avrebbe valutato dal tipo di parere che avrei sicuramente espresso se l'atto è semplice oppure no. Però, se permette, compete al responsabile del servizio valutare la semplicità e motivare se quest'atto è semplice oppure no. Dal mio punto di vista, questo atto, come ho cercato di spiegare nella comunicazione che vi ho mandato, si inserisce in un iter di deliberazioni e di provvedimenti amministrativi così articolato e complesso che richiedeva appunto uno studio cronologico degli atti e una espressione di parere articolato che tenesse conto di tutto quello che è successo dalla prima delibera consiliare fino agli ultimi provvedimenti amministrativi. Quindi credo che proprio tanto semplice non sia. Comunque ribadisco, massima disponibilità ad esprimere un parere su delibere sulle quali l'amministrazione ritiene che vi sia l'urgenza, purché informata nei tempi dovuti. Purtroppo è mancata la comunicazione e l'informazione, questo me ne rammarico, tra la sottoscritta e gli altri organi che avrebbero dovuto quantomeno portare all'attenzione della sottoscritta appunto l'esistenza di questa proposta di deliberazione e la necessità di portarla al Consiglio Comunale della seduta odierna e quindi la necessità di acquisire quantomeno il parere di regolarità contabile in tempi ristretti. E come abbiamo sempre fatto e dimostrato a questa amministrazione, ci saremo messi a disposizione e avremmo fatto quello che c'era stato richiesto.
Prego, Sindaco.
Guardate, io sono, siccome piuttosto sorpreso da alcune parole, vorrei, siccome la dirigente ha detto che è un atto complesso, delicato, complicato, io vorrei chiederle e capire che differenza c'è tra la convenzione che approviamo oggi, con l'ingresso di due nuovi utenti, e la convenzione che abbiamo approvato quando abbiamo approvato la CUC l'altra volta. Io mi chiedo solo di capire che differenza sostanziale c'è, punto numero uno. Punto numero due, fosse stata, e di qui posso anche dire che può dipendere anche da me, una mancanza di comunicazione. Siccome il Consiglio parte la devo chiamare? Voi pensate che viene? Aspettiamo, no? Siccome io sto facendo una domanda.
Per favore.
Oh! Scusate, guardate. Questo è il rispetto che si porta alle istituzioni.
Questo però, scusate, io ritengo io ritengo di avere, io, scusate, siccome ci sono atteggiamenti che parlano, per favore, ma mi capisci, che devo fare?
Cioè, rispetto, possiamo, guardate, andare avanti oppure che volete fare? Fate capire tutti quanti. Che... o qui riprendiamo. Scusi sindaco, però faccio un piccolo intervento anch'io. Qui questa sera, con questa discussione, veramente, come ha detto Paglialunga, abbiamo toccato il fondo, perché qui non c'è più rispetto per le istituzioni e per nessuno. L'atteggiamento che si è creato qua dentro è veramente, come ha detto Arcioni pure prima, è bruttissimo, è una cosa brutta, anche perché a parte che sembra di vedere una partita con la minoranza che è schierata questa sera nei confronti di un dirigente, la maggioranza nei confronti di un altro dirigente, che non è così. E torno sul primo punto, il segretario ha parlato prima, ha fatto un intervento in cui è stato contestato perché io gli ho chiesto di fare l'intervento, di chiarire il punto, e lui nella sua autonomia ha dato il suo parere, è quello lì. Punto, senza, e non è ammissibile che qualche consigliere lo rimprovera, gli dica attento quello che lei fa o che non fa quello e quell'altro. Non è possibile, non è corretto, ci vuole rispetto per le istituzioni. Quindi, se, per andare avanti, riprendiamo un po' di calma, un po' di tranquillità e continuiamo a parlare. Questo è rispetto per le istituzioni e rispetto per il luogo. Prego, sindaco. Sindaco.
Io mi ero riservato di fare l'intervento prima, avevo detto, presidente, perché no. Presidente, mi scusi, ma io
parlando il sindaco, poi parla lei Urbani.
Va bene.
Io credo che il rispetto sia una questione che uno ce l'ha o non ce l'ha, quindi non c'è niente da fare. Per tutto il resto poi ci sono delle questioni che se ce l'hanno uno non ci deve a prescindere. Però veniamo a noi, quindi ho chiesto qual è la differenza tra questo atto e un altro atto. Quindi sono due convenzioni uguali, identiche. Qual è il problema, qual è l'analisi, lo studio approfondito che doveva essere fatto per capire se c'era un parere da esprimere positivo o negativo. Questo non l'ho ancora capito. La seconda cosa che io... ci avete ragione tutti. La seconda cosa, se anche ci fosse stato un difetto di comunicazione, posto che sia anche attribuibile al sindaco, ma se uno vede scritto, visto che il Consiglio Comunale doveva essere convocato il giorno 22, perché c'erano i giorni liberi, prima del Consiglio, chiaro? Poteva un atto essere iscritto e se non aveva il prescritto parere ritirato, o poteva essere iscritto e acquisito il parere successivamente? Posto anche, e questo è, perché questa non è una questione di nullità tout court, questa è una questione sanabile, cioè se un atto viene iscritto senza il prescritto parere, in base agli articoli citati precedentemente, non può essere votato, prodotto. Ma se avessimo acquisito il parere nei giorni tra il 22 e il 27, l'atto sarebbe stato regolare? Queste sono le domande che io ho chiesto al segretario. E siccome mi ha risposto positivamente, io avevo auspicato, non penso che dovessi andare a chiedere, mi può per favore esprimere un parere? Perché se tu vedi un atto iscritto in consiglio comunale, hai dei dubbi o hai dei problemi, io ritengo che un dirigente di questo comune chiama il sindaco, che è relatore dell'atto, chiama il segretario generale, chiama qualcuno e dice, ma scusate, perché l'avete introdotto senza il mio parere? Posto anche che da parte mia ci fosse stata, o da parte di chi, del segretario, di chiunque, io se c'ho un dubbio, se c'ho un problema, mi rivolgo alla controparte o a chi ha presentato e chiedo, per favore, mi spieghi che è successo? Scusa, per favore, se questo atto se noi abbiamo un comportamento, dopo ti spiego anche l'urgenza, l'ho spiegata in consiglio, in commissione, l'ho detto in consiglio, ma te lo ridirò. Qual è il problema quindi di questo atto? È che bastava chiedere qualcosa, dire come mai è stato proposto così. No, il 23, nella commissione del 23 si eccepisce che l'atto è nullo, è impossibile, io manderò gli atti agli organi competenti, farò tutto quello che è necessario. A me mi sembra un atteggiamento che io non ho condiviso. Ve lo dico con chiarezza perché lo esprimo questa sera. Io non condivido un atteggiamento di questo tipo. Perché dal 23, siccome la stessa convenzione, per cui è stato espresso identico parere di A e di B, nulla questio se si voleva dare un parere negativo, non c'era bisogno di rimettere altri pareri ulteriori, io penso, semplice mi pare la cosa. Io non sono un dirigente, ma non mi è mai capitato, e penso di essere un amministratore oramai da 19 anni, quasi 19, non mi è mai successo che un dirigente nei confronti del presidente della provincia o del presidente del Parco del Conero o del presidente dell'Unione Montana o abbia tenuto questo atteggiamento così, perché posso anche aver sbagliato averli scritto. Si chiama il sindaco e si dice: sindaco, puoi aspettare, c'è qualche problema, io ho dei problemi su sto atto molto complessi, molto delicati. Si va in una commissione dove non è prevista la discussione dell'atto, dove non c'è niente, e si mette alla berlina il sindaco che ha portato l'atto o il presidente del consiglio che l'ha scritto. A me questa cosa non va, non piace, non la condivido, non condivido neanche il fatto di andare a richiedere, per favore, lo possiamo avere sto parere subito, perché mi scade quell'atto, guarda che c'è quella ditta, quel soggetto che ha problemi, salta, guarda che perdiamo quel finanziamento, guarda che non lo facciamo più se non lo facciamo stavolta. Non può essere così, non può essere così. Allora ho pensato a un atto di responsabilità, ho pensato che potesse essere fatto un atto di responsabilità, ma non c'è. È questo che mi mette a disagio, ma mi mette a disagio non solo come sindaco, perché come sindaco ci potrebbe stare anche lo scontro istituzionale, no? Perché ci può stare, ma mi mette a disagio anche come persona. Non è questo il modo di fare poi dopo tutti i santi e dire no, ma io... Allora io chiedo, siccome questo è per me, voi lo capite che è un elemento che può essere per un sindaco anche dirimente. Non si capisce fino a dove può arrivare la mia capacità di interlocuzione con i soggetti che hanno titolarità e diritti, perché ne hanno diritti, tutti i dirigenti hanno diritti, perché glieli codifica la legge. La competenza della giunta è addirittura residuale, quindi è la competenza che non è più quella di una volta. Ci sono gli organi che sono già stabiliti e te lo dice il testo unico. I dirigenti hanno delle competenze ben precise e determinate, sono ampissime. Poi c'è le competenze del Consiglio Comunale, poi c'è le competenze del Sindaco e la Giunta ha le competenze residuali, praticamente quasi nulla. Ma che adesso, che uno iscrive un atto in Consiglio Comunale, identico a quello su cui è stato espresso un parere di regolarità contabile articolato, ma di carattere negativo, se debba presumere che non lo può avere questo parere, né il primo giorno, né il secondo, né il terzo, ma l'abbiamo scritto con urgenza, il 22, intanto l'abbiamo scritto il 22 perché sennò non c'erano i giorni, e se stasera fosse venuto col parere della dirigente nessuno avrebbe eccepito niente, ancorché negativo o positivo, avremmo discusso sul parere negativo perché magari argomentavamo in maniera diversa, ma non è che non me lo fai discutere, non me lo fai portare in 5 giorni, non lo accetto, non me la sento più di accettarlo. E sono arrivato a cottura. Ma Rossi, perché è così? Vedi, per costituire questa CUC che sembrava indispensabile abbiamo corso come i matti e l'abbiamo fatta anche contro il parere della dirigente, perché non potevamo lasciare i comuni piccoli, quando la legge li metteva nelle condizioni di non poter fare più le gare, di lasciarli impiccati. È stato per sostenere i piccoli comuni qui intorno a noi. Non è che noi potevamo fare a meno, perché noi siamo comune 30.000 abitanti, ce ne freghiamo come se ne è sempre fregato il comune di Fabriano per tanti anni, per tutti quelli attorno, noi eravamo forti, ci avevamo bisogno di nessuno, avanti, tranquilli, perché noi siamo forti. No, abbiamo fatto un atto di solidarietà istituzionale. È da aprile che ci chiedono di entrare e quel giorno si ritarda, poi l'atto non arriva, poi non lo prepariamo, poi quelli qua. Allora, ci hanno chiesto un'urgenza perché perdono un finanziamento di 40.000 euro. Se tu anche gli altri comuni non glielo fanno, questi perdono la possibilità di fare una gara con un finanziamento regionale. Questo ci è stato detto. E che me lo sono inventato perché lo volevo fare urgente? Perché se non lo facciamo in questo consiglio, se non l'avessimo fatto, e potete anche fare quello che vi pare, ma se non lo facciamo in quest'atto, questo atto, in questo consiglio, quando lo faremo il prossimo consiglio? Il 12 luglio? Il 10 luglio? E siccome rischiano di perderlo, perché poi dobbiamo fare le procedure, quest'atto deve essere riconosciuto dall'ANAC, perché purtroppo questa CUC è soggetta, se ho capito bene, l'atto dell'ingresso dei comuni deve essere mandato a Roma e non so se dobbiamo aspettare il rientro. Allora, eccolo perché l'urgenza. Io non so, ma se uno scrive che è un atto urgente, che è stupido il sindaco, si è inventato la mattina che è l'atto urgente, perché è urgente? Allora io penso che andava fatta un po' di comprensione, ma nei rapporti umani, non solo rapporti istituzionali, ci devono essere dei rapporti per cui ci si parla, qualche cosa si chiede, non c'è bisogno che tutti vadano a chiedere, forse qualche volta si può chiamare. Io ritengo che questo sia il problema. Io chiedo al segretario, come ho avuto modo peraltro di spiegare, che se avessimo avuto il parere, o negativo o positivo, anche successivamente, l'atto avrebbe preso la sua piena, assoluta legittimità. Perché questo è un atto, è come nelle notifiche o negli atti, ci sono irregolarità sanabili e irregolarità non sanabili. Questa è sanabile. Il parere lo potremmo acquisire anche successivamente. Non succedeva assolutamente niente. Anche stasera lo potremmo acquisire. E potrebbe essere, non sono il dirigente, non lo sono, ma se uno aveva dubbi, in fretta da dire, questi dubbi io li voglio manifestare, e so gli stessi dubbi che aveva manifestato nell'atto precedente, visto che è uguale, basta reiterare lo stesso parere. E quindi dire, il mio parere è negativo, per i motivi già addotti. Voi avete ripetuto questo atto e io vi dico che quest'atto ha questa difficoltà, ma ce l'aveva già detto in precedenza. Siccome non c'è nessuna variazione tra questo e quello precedente, non capisco questa interdizione. Questa sera quest'atto non si vuole far discutere, questo è. Io ho avuto questa sensazione, questa impressione che mi rimane. Sappiate, perché io la vedo così, penso essere oramai da un po' di tempo qua dentro, oramai da 4 anni, aver capito le dinamiche di come funzionano le cose, avere percepito i detti e i non detti, e quindi sono giunto a questa conclusione, come ci sono giunto per altri atti e per altri documenti.
Romagnoli.
Grazie Presidente. Io penso, vabbè, ormai siamo arrivati a una discussione lunghissima, stancante, però siamo andati oltre di tutto e di più. Io sono stato sempre abbastanza spigoloso nei confronti, non logicamente in modo protestuoso, nei confronti della dirigente, perché magari a volte devo dire che venendo incontro anche alle esigenze della giunta ha dato dei pareri, io penso che se lo ricordo alla dirigente, dicendo, pur non avendo la documentazione necessaria per dare un parere, comunque riteniamo che si possa dare un parere positivo per, e io l'avevo criticata su questa cosa. Quindi io non penso che stiamo parlando di una persona che volutamente venga contro di voi o contro di noi, sicuramente avrà il suo carattere, il suo modo di fare così, sicuramente io ritengo una persona preparata, che oggi ha esposto delle cose. Allora, è talmente banale e semplice, perché bastava dire semplicemente, guardate, che il TUEL, articolo 49,1, dice che tutti questi atti devono essere corredati del parere tecnico contabile. Punto. Basta. E lì finisce. Io, Presidente, sono d'accordo che lei possa aver chiesto il parere tecnico legale al segretario, però il segretario deve dare un parere tecnico, non io ritengo che, ma forse potrebbe essere una buona idea e comunque alla fine potrebbe essere positivo per il comune. Non è questione, non è questo il problema. Il problema è che il segretario ha detto, e c'è la ripresa, sì, effettivamente l'atto per essere regolare deve essere presentato con i pareri dei tecnici, ok? Perché è richiesto il parere del segretario solo nel caso in cui non ci siano i dirigenti, giusto? Ok, quindi dal momento in cui i dirigenti ci sono, l'atto doveva essere presentato con i pareri, in modo preventivo, sia che si tratti di 1.000 euro o di 1.000.000 di euro. Non c'è questo, basta. C'è, basta. Adesso non è che nessuno ha minacciato il segretario. Il segretario, già per la seconda volta, noi abbiamo puntualizzato l'atteggiamento del segretario, che mentre la dirigente parlava, il segretario ha chiamato il sindaco dicendogli: ah, ha dato parere negativo, adesso verbalmente lo mettiamo a verbale. Cioè, i bambini dell'asilo fanno così. Questo è un atteggiamento che non riteniamo assolutamente professionale. Quindi non è questione di essere contro, a favore, perché adesso vi fa comodo che la dirigente viene dalla vostra parte. No, la dirigente, se fa una cosa buona, come tutti quanti, se qualcuno fa una cosa buona, diciamo bravo, hai fatto una cosa buona. Se fa una cosa che ritengo che non sia valida, non mi sembra che gli abbiamo risparmiato spesso e volentieri delle critiche. E scusate, ma trovo molto più lineare questo atteggiamento, piuttosto star lì a barricarsi dietro, sì, ma parliamo di 2 euro, adesso sta a guardare. È la legge, quello che dite sempre voi, la legge che dice che bisogna fare in un certo modo. Grazie.
Prego, consigliere Pellegrini. Scusi, consigliere Urbani, no. Scusate, per carità, prego, consigliere Urbani, è vero.
Consigliere, no. Per carità, ci mancherebbe.
No, è colpa mia, chiedo scusa.
Prego, non c'ho problemi,
Grazie, Presidente. Penso che la discussione è stata più che mai accesa e approfondita. Anche per me, mi riporto a quanto detto il collega Romagnoli, abbastanza pacifico e chiaro il parere offerto al dirigente. Era necessaria per la preventiva iscrizione il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 49. E qui nasce il problema proprio del Presidente, a mio avviso. Tanto che si parla di regolarità e legittimità, qui si parla di inammissibilità dell'iscrizione di questa proposta all'ordine del giorno. Analogo caso, Presidente, ma con trattamento completamente diverso, nel caso della presentazione del mio emendamento sul bilancio di previsione poco fa approvato. E le spiego anche qual è il suo problema, purtroppo, e qui c'è uno scontro tra la politica e l'applicazione del regolamento contabile. Nel caso di specie, lei, nonostante il dirigente, come nel caso di Erno, avesse detto che non poteva esprimere il parere, e quindi il segretario, sulla base della mia indicazione, ha fatto mettere a verbale che quell'emendamento era inammissibile, perché è come in questo caso, la vostra proposta è inammissibile e non deve essere scritta all'ordine del giorno, se vale quanto dice il dirigente. Nel caso del mio emendamento, analoga situazione, emendamento che dice il dirigente non pervenuto, lei invece lo iscrive all'ordine del giorno. Se era tale, per quale motivo non ha messo in votazione quell'emendamento? Per quale motivo? Se era un emendamento carente di un parere, sempre sostanziato sul fatto che il parere non poteva essere espresso in quanto tardivamente presentato, come nel caso di specie nella vostra proposta. Il segretario nel caso di specie nulla ha detto, e qui mi accodo a quanto sostenuto dai grillini, che in realtà lei, quando c'è da sostenere la maggioranza e la giunta, si espone, quando c'è da dare legittimità a un atto che magari potrebbe essere contrario all'interesse dell'amministrazione, non si esprime. Analoga questione, emendamento iscritto all'ordine del giorno, carente del parere perché tardivo, a dire del dirigente. Io ho qualche riserva, ma non l'ha messo in votazione in quel caso, Presidente. Avrebbe dovuto mettere in votazione quell'emendamento anche se carente del parere, come in questo caso. In questo caso lei infatti si è parato, ha chiesto il parere tecnico al segretario, che ha detto apriamo la discussione, anche se non c'è il parere tecnico del dirigente. Analoga questione. Allora lei o segue una linea di pensiero e adottiamo il regolamento di contabilità, come nel caso di specie del mio emendamento, e non lo fa votare, che non si sa per quale motivo, perché l'aveva scritto all'ordine del giorno. Allora anche in questo caso lei non dovrebbe far votare questa proposta, perché non doveva essere scritta all'ordine del giorno sulla base di un parere tecnico del dirigente, il quale dice è irregolare e legittimo, e in questo caso si parla a livello di diritto amministrativo di inammissibilità della proposta. Poi, se lei si assume la responsabilità sulla base di quanto sostenuto dal segretario, che ripeto, due analoghe questioni trattate con provvedimenti diversi. Uno lo iscrive e non lo fa votare, uno lo iscrive e lo farà votare quest'oggi. Grazie.
Ti rispondo, consigliere Peverini. Nel caso dell'emendamento, è stato la dirigente, l'ha dichiarato inammissibile, non è che bisognava votarlo o no. Questo qui, non è per, in base al regolamento, non era ammissibile, non era ammissibile, punto. Sul parere di legittimità che ho chiesto prima, quando abbiamo ripreso, per andare avanti sulla trattazione di questo argomento, il segretario che garantisce la legittimità degli atti ha detto che potevamo andare avanti. Quindi io, che non faccio né l'avvocato né il commercialista di professione, tutt'altro, mi attengo a quello che mi dicono i dirigenti.
Se mi ha chiamato... Il mio emendamento, ho un diritto di replica, penso avete parlato sempre...
No, non ho chiamato.
Presidente, ho un diritto di replica, grazie. In realtà quell'emendamento è stato dichiarato inammissibile per quanto io avevo chiesto al dirigente se era ammissibile o inammissibile perché tardivamente presentato. Analoga questione, non ho offerto il parere e lei, però lei l'aveva iscritto, in questo caso si doveva consultare con il segretario che non si è espresso, eventualmente metterlo in votazione oppure no, perché il mio emendamento, a dire del... dirigente servizi finanziari, era tardivo sulla base di questo fantomatico regolamento di contabilità che oggi vale e ieri non vale, e l'ha detto il sindaco 10 minuti fa. Allora lei come si assume la responsabilità in questo caso di confrontarsi con il segretario che si assume le responsabilità di quest'atto? Avrebbe dovuto anche nel caso di specie confrontarsi con il segretario, metterlo in discussione, analogo caso di quest'oggi. Quindi lei o segue il regolamento di contabilità e seguiamo la linea del dirigente servizi finanziari, proposta tardiva, carente del parere tecnico preventivamente prescritto l'articolo 49 del testo unico, inammissibile la votazione, ritira l'atto. Analogo caso il mio parere sull'emendamento. Chieda parere al segretario, vediamo che cosa esprime nel caso di specie.
Consigliere Urbani.
Ma Peverini, il consigliere Peverini, il collega, ha detto un po' quello che volevo dire io. È evidente, no, Presidente, che l'intervento del segretario serviva solo a lei. È talmente chiara la cosa? Perché lei ha scritto un atto che era inammissibile. Quindi, come era inammissibile l'altra volta l'emendamento dei Peverini e non è stato votato, era inammissibile, secondo la dirigente, questo atto che invece avete voluto portare e fare un po' di forzatura. Quindi lei, Presidente, siccome si è reso conto che ha sbagliato, che cosa fa? Chiede l'intervento al segretario, il quale salta sopra al problema e dice sì, ma una cosetta così si può fare, alla carlona così, no? Qui concludo. Per quanto riguarda, Mario, il tuo intervento che hai fatto, io lo risentirò e consiglio anche alla dottoressa De Simone di riascoltarlo, perché quando lei era fuori è stata detta una parola veramente non solo sgradevole, ma preoccupante. Quindi io non voglio ripeterla, non è parolaccia niente, ma è una cosa che a me ha fatto rabbrividire. Quando Paglialunga dice che la dottoressa De Simone in altre volte si è prestata, ma vi rendete conto? Mentre la dottoressa era fuori,
risentiamola, io ho detto chiaramente perché ci ho scritto gli appunti, guarda, sono
prestata, la parola prestata, scritto. Che vuol dire? Io consiglio alla dottoressa di riascoltare la registrazione come la riscolto io, ma la parola prestata è stata detta ed è una parola grave da parte di un assessore nei confronti di un dirigente, perché allora ragazzi qui se vale le cose, una volta facciamo così, una volta facciamo in un altro modo, una volta facciamo il favore a quello, una volta il favore a quell'altro, veramente diventa una cosa... che in consiglio comunale non si sa più quello che... Ma risentiremo, Mario, la risentiremo, ma la parola... Io me l'ho scritta subito, appena l'hai detta, prestata. Ma prestata è una parola grave.
Consigliere Pellegrini.
Sarò breve. Innanzitutto vi ringrazio
anzi ringrazio la buona sorte, perché questa è stata una settimana per me favolosa. Uno, per motivi miei personali che non sto a dirvi. Due, perché ha vinto l'Italia. Tre, perché è Napoli e Inghilterra. Quattro, perché mi avete fatto divertire fino adesso per parlare di una cosa praticamente irrilevante come quantità, però una cosa che vi fa onore come opposizione, perché siete stati bravissimi e lì e là e su e giù eccetera. Adesso siete diventati una cosa, voglio dire, io ho molta stima del dirigente come persona, qualche cosina però la vorrei dire, perché per me deve essere chiaro l'andamento delle cose. Adesso non mi riferisco a quello che ha detto Peverini, potrei essere d'accordo sulla sua esposizione, per carità, però quello che mi sorprende è che noi abbiamo una commissione il giorno 23, la dottoressa arriva e era, diciamo, un po' sul suo, perché l'articolo qui, il comma di là, le cose di sopra, io il parere qua eccetera, per carità, chiaramente era in uno stato di difficoltà nel gestire un parere in vista di questo, per carità, chi dice nulla, però giustamente era anche fattibile per un argomento così secondo me non importantissimo magari dire vabbè ritiriamolo perché non sono in grado di eccetera eccetera, però lo doveva dire prima, non oggi, prima doveva dire non sono in grado di esprimere un parere. Sì, ho notato, quella sera ha detto che non lo esprimo, comunque d'accordo, ho notato chiaramente che il presidente aveva ammesso la sua responsabilità nell'inserirlo. Quando ci siamo riuniti, ci siamo detti questa cosa qua, no? Se ha una sua legalità nel farla, la facciamo, perché no? Non venire incontro a due comuni che vogliono entrare, eccetera, eccetera. Però il segretario deve esprimersi, questo abbiamo detto. Il segretario, che è il garante di questo consiglio comunale, si è espresso. Quindi per me va bene questo, basta. In un altro consiglio comunale, perché dopo c'è sempre chi fa il tipo per una cosa, un'altra, e via scorrendo, una volta gli fa il tipo, una volta gli do addosso, in un altro consiglio comunale, non di qui ma abbastanza vicino, un dirigente dichiarò a qualcuno dell'opposizione che aveva in mano un documento che gli era arrivato, però non se l'era trovato, e però dopo me lo vado a cercare, passato un po' di tempo, torna, non l'ha trovato. Però in un altro comune, no questo, per carità. Oh, è stati tutti zitti quelli in opposizione, non ha detto un cacchio, eravamo lì, eh? Comunque, per chiudere la cosa, l'unica cosa che mi dispiace è che il compleanno di quello là, De Solari, e il compleanno di questo qua tra due giorni, c'è sta, di quello là, c'è sta una marea di passe lì e costiamo a discutere questa cosa. Però io sto a dieta, non ho problemi. Grazie.
Consigliere Pellegrini? No, lasciamo. Come? Rossi?
Ma io volevo rispondere al consigliere Pellegrini, ne ha fatti specie su questa cosa, no? Cioè, noi adesso stiamo incominciando a parlare di una questione che comunque sia nell'economia generale non sarà assolutamente sostanziale, ma è importante. Poi, se l'obiettivo deve essere andare a mangiare le paste il compleanno dei Solari e dei Bonafoni, ci andiamo a mangiare le paste dei Solari e dei Bonafoni, ma non è possibile che... È questo che significa rovinare un consiglio comunale, eh? Rovinare un consiglio comunale. Un po' di serietà. Noi oggi è 9:30 che stiamo discutendo per una prova di forza che l'amministrazione comunale vuole fare nei confronti del dirigente. È semplicemente una prova di natura muscolare. È 1:30 che stiamo dicendo. Se questo atto veniva ritirato, si riconvocava il Consiglio Comunale tra una settimana, massimo 10 giorni, c'erano tutti i tempi tecnici. Ma questa volta si vuole arrivare fino alla fine, ci arrivate voi alla fine a fare la vostra prova muscolare nei confronti del dirigente, ma sappiate che oggi per la vostra prova muscolare ci avete fatto perdere 2 ore di discussione dove si potevano fare tante altre cose. Tante altre cose.
Maglia lunga.
Allora Urbani, io e te ci conosciamo a tempo e penso che tutti poi... E no signori, perché quello che ha detto Urbani è abbastanza grave. Allora, se fosse vero, lei ha tutte le ragioni di quello che ha detto. Però dico che siccome ci conosciamo penso che si fiderà nel dirle che questi sono gli appunti che mi sono scritto con la penna di Barbara perché la mia non scrive e quindi non ho avuto tempo di correggerli, dove dico... Questa cosa qua è scritta, adesso io gliela porto e lei mi dice se è vero che c'era scritto. Ecco, mi è parso di capire che la dottoressa dice che più volte, e poi fa lasciamo perdere, gli abbiamo chiesto di prestarsi ad alcune cose. Io dico che questo non è così. Questo è quanto c'è scritto.
Prego, per l'ultima replica, perché...
Allora, però l'ultima volta, perché io sono... non voglio più ritornare sull'argomento. Allora, innanzitutto voglio rispondere al sindaco, il parere che avrei espresso sull'attuale proposta deliberativa non sarebbe stato assolutamente uguale alla precedente, per tutte le motivazioni che ho espresso da 1 ora e mezza a questa parte, alle quali faccio rinvio. Per quanto riguarda l'attività di collaborazione deve essere reciproca, credo. Da parte mia io ce la metto tutta, ma nel momento in cui nessuno mi informa io non posso avere la sfera di cristallo per sapere cosa è urgente e cosa non è urgente, considerato che ci sono altrettante proposte di deliberazione in agenda che aspettano ancora il parere di regolarità contabile e che non sono state inserite nell'ordine del giorno dell'attuale Consiglio Comunale né tantomeno sono state sollecitate per motivi di urgenza. Rispondendo poi al consigliere Pellegrini, in commissione bilancio eravamo diverse persone, per cui non replico assolutamente all'affermazione che ha fatto, già ho detto la mia rispondendo a Crocetti, il mio è stato un gesto di eccessivo rispetto nei confronti dei consiglieri comunali per avvertirli di questa situazione. Cambierò atteggiamento, non ci sono problemi. Per quanto riguarda non voglio esprimere il parere di regolarità contabile o ritiro la delibera, non rientra assolutamente nelle mie competenze. La delibera è stata scritta all'ordine del giorno su precisa disposizione di chi predispone l'ordine del giorno. Io non ho competenza né mi arrogo alcuna competenza nel decidere cosa inserire nell'ordine del giorno, cosa bisogna ritirare, cosa bisogna modificare. Le mie competenze sono altre, quelle cioè dell'articolo 49, esprimere preventivamente alla proposta di deliberazione consiliare il parere di regolarità contabile ogni volta che si verificano i presupposti di legge.
Speriamo che sono finiti interventi.
Io non volevo parlare, però Peverini, io non cado, no, io parlo solo il regolamento di contabilità. No, mi pare che qui non abbiamo dette tante le cose, ma questa non sta detta. Ossia, il nuovo ordinamento contabile non è che modifica in toto tutto il regolamento di contabilità, ma una parte che riguarda le modalità di predisposizione del bilancio. Il caso di specie viene normato, mi pare, dal testo unico. Più che dal testo unico è normato pure, no? Dal testo unico. Ecco, tu mi stai chiedendo il regolamento di contabilità, Peverini, per cortesia, non mi cambiare. Io ti sto dicendo che il nuovo ordinamento contabile, a cui noi dobbiamo fare un nuovo, dobbiamo aggiornarlo. Non è che cambia i 80, i 90 articoli, cambia solamente una parte di quegli articoli, una parte rimangono validi, una parte non sono più compatibili con il nuovo ordinamento, tutto qui. Perciò non capisco la tua osservazione, capito?
Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. Balducci, Sforza, Malefora, Tavolini. Balducci. La votazione è conclusa, presenti 14, votanti 14, favorevoli 14, l'atto è approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità. La votazione è conclusa, presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo alla trattazione dell'altro argomento proposto, che è il 9 bis, la permuta alla pari degli immobili tra Comune di Fabriano e Croce Rossa Italiana. Illustra l'assessore Tini.
Grazie Presidente, dunque... Adesso rientrate tutti. Allora, posso? Questo atto è diciamo il documento amministrativo che termina un percorso che è iniziato nel 2009 e con questo atto in sostanza viene regolarizzata una situazione che di fatto già è esistente. Se mi riferisco all'accordo procedimentale che fu fatto nel 2009 in zona Borgo, Eurospin, Croce Rossa e quant'altro. Io penso che, come già detto in commissione, sistemare questa situazione è nell'interesse dell'amministrazione comunale, perché acquisirà il patrimonio 3 immobili nuovi e nella fattispecie riguarda l'immobile Croce Rossa in piazza Altini, l'immobile Croce Rossa in frazione Marischio e un locale di circa 70 metri quadri nella nuova sede della Croce Rossa sita in via Brodolini. Questo è l'atto terminale di un percorso che è partito circa 7 anni fa. La valutazione, la stima di questi immobili, proprio per star tranquilli tutti i consiglieri comunali, la giunta, il sindaco, tutti quanti, è stata fatta dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, anzi per la correttezza, e non da tecnici interni. Alla fine c'è una compensazione alla pari. Non si è potuto fare prima questa regolarizzazione perché chiaramente in bilancio, nel bilancio 2015, sia in entrata che in uscita non erano presenti questi capitoli. Abbiamo fatto il bilancio, giustamente portiamo a compimento un'altra questione che penso è nell'interesse del Comune, perché dopodiché il Comune, mentre la Croce Rossa avrà una nuova sede sicuramente migliore e di viabilità più facile, nel senso via Brodolini, trovandosi in uno snodo diciamo stradale, sicuramente è molto meglio di Piazza Altini. E il Comune, acquisendo al patrimonio pubblico sia l'ex immobile di Piazza Altini, sia la Croce Rossa, i locali Croce Rossa di Marischio, poi con successivi atti deciderà cosa fare di questo patrimonio. Io, tanto più lunga, non la vorrei fare. Il valore complessivo dell'operazione è stato di 500.000 euro a compensazione, nuovo immobile Croce Rossa e i 3 immobili che ho detto prima che passano al Comune. Se ci sono chiarimenti sono a disposizione, ma mi pare che tante altre cose non le devo dire. Io penso che con questo atto facciamo qualcosa di buono sia per il Comune sia per la Croce Rossa di Fabriano.
Interventi? Consigliere Urbani.
Io volevo far notare una cosa e chiedere
un'altra cosa e fare una proposta. Allora, io noto che, come per miracolo, il valore dei due immobili, sì, il valore a compensazione dei due immobili è uguale alla fine al valore dell'immobile che il comune cede alla Croce Rossa. Però c'è un piccolo, richiesta di chiarimento tecnico, perché il valore di quello che noi diamo alla Croce Rossa, senza nulla togliere alla Croce Rossa, perché ho fatto un sacco di interpellanze perché questa cosa non si sbloccava mai, quindi con grande piacere, se si sblocca sono contento, perché la Croce Rossa dove sta oggi sta in condizioni disagiate. Ma com'è possibile che i due immobili, quello in Piazza Fabi Altini, 283.000 euro di valore, quest'altro 160, per un totale circa di 440. Quello nostro in via Brodolini, 500.000 euro, però guarda caso il comune se ne tiene un pezzettino 70 che vale 60.000 euro, in modo che 500.000 diventa 440, pari esattamente al valore. Madonna, che magia che avete fatto! Mi fate capire con questi 70 metri quadrati che... perché porta uguale, guarda, ma guarda caso, doveva porta uguale, perché? Ma adesso la domanda è questa, con i 70 metri quadrati lì dentro, a cosa saranno destinati? Domanda numero uno. Domanda numero due, i due immobili che noi riceviamo a compensazione, qual è la destinazione che il comune intende fare? È strategica? È importante? C'è già un progetto? Perché allora io vi faccio una proposta io, perlomeno quello in piazza Fabi Altini, visto che sta di fronte al San Benedetto dove c'è l'Accademia dei Musici, quei locali lì potremmo darli all'Accademia dei Musici. Io, è una proposta, io non so in che condizioni sta, non sono un tecnico, non sono niente, però voglio capire qual è l'utilizzo che il comune farà con... fammi finire di parlare, con i 70 metri dentro la Croce Rossa, quello a Marischio e quello in piazza Altini, qual è l'utilizzo, l'impiego strategico che il comune ci farà?
Prego, assessore.
Allora, io non l'ho detto, ma in commissione non c'eri, mi sembra. Allora, il discorso è semplicissimo. Oggi noi facciamo la permuta alla pari. Cosa farà l'amministrazione poi? Con l'immobile di Piazza Altini o con l'immobile di Marischio sarà, non è stato ancora, per quanto di mia conoscenza come assessore del patrimonio, non è stato deciso nulla, ma sarà oggetto, con la prossima deliberazione che andremo a fare sulla valorizzazione del patrimonio, e indicare, questo non abbiamo ancora parlato, perché prima facciamo questo e poi facciamo quello. Per quanto riguarda invece il discorso del locale sulla nuova sede, quella serve per la protezione civile, la protezione civile a Fabriano l'abbiamo messa prima alla vecchia piscina, poi l'avevo mandata al mattatoio, magazzino, e 70 metri quadri a disposizione. Se poi la protezione civile ne serve 50 e ce ne avanza 20, io penso che noi abbiamo mezzi, abbiamo attrezzature, che non è che ci fa male averci 20 metri quadri o 30 metri quadri in più. Come? Allora, nella delibera originaria, a suo tempo fatta, di prendere Piazza Altini e Marischio già era stato stabilito. Non era obbligato, bisognava fare le valutazioni, no? L'agenzia del territorio, le valutazioni, non mica sapevamo prima se uno valeva 280 e un altro valeva 160, mica lo sapevamo. La compensazione alla pari, ecco perché venivano fuori il locale dei 70 metri quadri in via Brodolini, per compensare alla pari il valore della cessione dell'immobile comunale alla Croce Rossa. Non so se riesco a spiegarmi, penso che sia chiaro.
La domanda che chiedevo, noi eravamo obbligati a prendere quei due locali?
Non è che obbligati.
Ma
è stata una scelta già a suo tempo fatta, non è che oggi noi andiamo...
Io non sono stato mai amministratore,
Oggi noi
facciamo l'atto finale.
Ma perché non la poteva pagare la Croce Rossa al locale nostro?
L'atto
finale. E se teneva i due ruderi?
No. L'atto finale. No, perché l'accordo procedimentale fatto a suo tempo, giusto? C'era scritto, però c'era che serviva per fare per la Croce Rossa, giusto? Ossia è una conseguenza. Urbani, se ti interessa. Lo so. Urbani, è tutto chiaro o no? Mi fai finire?
Per me è chiaro, io il punto fondamentale no. Era che i locali, quelli lì, io potevo anche non prenderli e vendevo il capannone alla Croce Rossa.
Sì, ma non c'erano
come se lo pagava, c'era. Come se l'ha pagato la Croce Azzurra, come sì, se l'ha pagato altri.
All'inizio di questo percorso, è stato fatto anche questo accordo procedimentale a suo tempo, proprio per dare una mano, parliamoci chiari, dare una mano, non è che dare una mano, la Croce Rossa è un'istituzione che serve a Fabriano, giusto? Stava in una situazione pessima, si è fatto tutto questo a Maradanne, oggi facciamo l'atto conclusivo di una serie di atti amministrativi già decisi, su cui noi non è che possiamo dire torniamo indietro, l'immobile quello non va bene, quell'altro non lo prendiamo più. Questo è l'atto finale, perciò io non vedo nulla di trascendentale. Ecco, tutto qua.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto. Silvi Romagnoli. Consigliere Silvi, consiglieri Romagnoli, Arcioni, Rossi, Urbani. Consigliere Silvi. La votazione è conclusa, presenti 21, votanti 21, favorevoli 18, astenuti 3, astenuti Urbani, Peverini, Solari, e per la rettifica consigliere Urbani.
Presidente, ho sbagliato a schiacciare il tasto, il voto è verde, favorevole.
Bene, prendiamo atto che anche il consigliere Urbani vota favorevolmente. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Sagramola. Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21. Alle 22:23 è concluso il Consiglio Comunale. Grazie.